Buongiorno a tutti e a tutte. Procederei con l'appello. Oggi siamo alla commissione. Chiedo silenzio in aula e prego i commissari di accomodarsi e anche a tutte le persone che devono intervenire oggi. Grazie. Dicevo, oggi commissione quinta e sesta in merito all'aggiornamento circa l'impianto RD Amio di via Sardorella a Genova Bolzaneto. Procedo con l'appello. Alfonso, avvenente, bevi l'acqua. Buongiorno a lei. Bianchi, buongiorno. Bordilli, Bruzzone, Canessa, Cerchi, Caputo, Caraffini, non c'è. Casini, Cavo, Centofanti, Chiarotti, Falcone, buongiorno a lei, Falteri, Finocchio, Frigerio, Gambino, buongiorno, Gandolfo, buongiorno a lei, Garzarelli, Ghio, Gregorio, Cabur, Maccagno, Marangoni, Maresca, Mascia, Mesmacher presente, Orlando, Pellerano, Picciocchi, Romeo, Russo, Sicignano, Stuppia, Tassara, Vacalebre, Vassallo e Venturini. Bene. Allora, oggi procederei. Abbiamo delle audizioni e abbiamo qui, ovviamente, oltre Amio, anche il municipio nella figura del presidente Versace. Procederei nel dare la parola all'assessora Pericu e poi ci sarà un'illustrazione tramite slide. Ok, è già tutto montato, quindi procederei a dare la parola all'assessora.
Bene, buongiorno a tutti, benvenuti. Iniziamo questa settimana con una tanto attesa commissione sull'impianto.
Ho sbagliato io, devo dare prima la parola ai proponenti. Ecco. No, le spiego perché. Perché è stata proposta dal Movimento 5 Stelle, oggi non c'è il collega perché è impegnato a scuola, e da Massimo Romeo di AVS. E quindi devo giustamente lasciare parole ai proponenti, ma non vedendo il collega ho bypassato. Quindi darei la parola a Massimo Romeo, al consigliere Romeo, e poi lascerei la parola all'assessora.
Sì, grazie Presidente, sarò breve perché poi lasceremo spazio a chi più nel dettaglio e tecnicamente potrà esporci il progetto. Intanto ringraziamo per aver convocato questa commissione, perché trattasi di un argomento per noi molto importante, fondamentale. Si tratta di una rivisitazione dell'impianto di raccolta differenziata di via Sardorella, un impianto già esistente, e un impianto diciamo molto efficiente e funzionante per, secondo il nostro punto di vista. E sappiamo esserci un progetto al momento anche finanziato con quasi 10 milioni di euro, e quindi diciamo non mi dilungo dicendo appunto che ovviamente dovrà essere un impianto che dovrà convivere con tutte le situazioni esistenti l'intorno, e quindi il mio auspicio appunto è quello che si possa quanto prima vedere realizzato questa nuova struttura. Grazie.
Grazie consigliere Romeo, adesso lascerei la parola all'assessora.
Grazie consigliere. Allora, dicevo benvenuti, siamo molto, come dire, oggi aspettavamo questa commissione sull'impianto di Via Sardorella, di proprietà di AMIU, perché finalmente si parla di un impianto che potrà migliorare la qualità della nostra raccolta differenziata in città. Sappiamo tutti, contestualizziamo il tema, la raccolta differenziata in città a Genova è bassa, siamo intorno al 53% si stima, ma in un trend positivo di miglioramento. Quindi guadagniamo negli anni, direi abbastanza stabilmente negli ultimi anni, una piccola percentuale intorno al 3% annuale di avanzamento, che ancora ci pone lontani rispetto al nostro 65%, che è il target che è stato individuato, che la città dovrebbe, tutte le città italiane devono assolvere. Ora cosa succede? Questa differenziata però che conferiamo intorno al 53% dei rifiuti genovesi è di pessima qualità, nel senso che è una frazione, in particolar modo se parliamo delle è un materiale, in particolar modo se parliamo delle due frazioni carta e plastica, di una qualità tale che non riesce ad avere un valore economico economico che la rende mettibile su un mercato possibile. Questo è un tema molto importante. Dai rifiuti di Genova guadagnano tante persone che non siamo noi, no? Che non è l'azienda che si occupa dei rifiuti, che non è la città di Genova, ma sono comunque altri soggetti, altri enti che stanno in questo momento, negli anni passati, guadagnando rispetto a quello che deve essere, incominciare ad essere considerato un valore. Però per trattarlo ci vogliono impianti adeguati, ci vuole un know-how, una conoscenza, ci vuole tecnologia che nel frattempo in Italia si è evoluta in maniera molto importante e ci vuole capacità operativa. Ora, rispetto a questo impianto che sappiamo è stato l'anno esatto di insediamento nell'area, credo che sia intorno al 2014, sì, credo sia intorno al 2014, rispetto a questo impianto è necessario fare un investimento importante per adeguarlo, per renderlo maggiormente compatibile con il contesto e per migliorare soprattutto le lavorazioni all'interno dell'impianto e la qualità del materiale che viene lì separato e differenziato. Siamo in pieno processo in questo momento, perché l'azienda che poi illustrerà il progetto ha chiesto un importante finanziamento per realizzare questo revamping dell'impianto. Siamo abbiamo qui gli uffici dell'urbanistica e chi si sta occupando ancora della conferenza dei servizi, che ha richiesto comunque delle attente valutazioni, e stiamo soprattutto correndo come dei pazzi per cercare di assolvere a tutto quello che viene richiesto in serie procedure informate che vengono fatte da tutti gli uffici e coordinate da Città Metropolitana per riuscire a realizzare questa trasformazione dell'impianto, che dovrebbe essere chiusa, anticipo già la fine, nell'ottobre 2027. Quindi, stiamo veramente facendo una corsa contro il tempo. È un'opportunità per la città di Genova di costruire uno dei famosi impianti intermedi, dei famosi impianti dell'economia circolare, che permetterebbero all'azienda AMIU e al comune di Genova di andare in questa direzione, e pensiamo sia un processo positivo. Siamo qua oggi per discuterne approfonditamente, andando a vedere i dettagli dell'operazione, e abbiamo chiamato anche il presidente del municipio, a cui passo la parola immediatamente dopo, e i comitati delle attività e dei residenti che stanno intorno all'impianto, per appunto rendere manifesto quali sono le intenzioni e capire quali eventuali possibili conflitti possiamo pensare di dover risolvere.
Prego. Sì, secondo presidente Versace, abbiamo una mozione d'ordine da parte della consigliera Bordilli.
Grazie presidente. Solo se può dirci chi è fra gli auditi stamattina, prima di dare la parola al presidente, giusto per noi commissari, per avere un attimo idea. Grazie, scusatemi. Grazie.
Certo. Allora, oltre a Amio abbiamo Massimiliano Pettinari del Comitato Non Solo Borgo e Roberto Traverso del SIAP. E ovviamente il presidente del municipio. Certo, sì, sì. Ok, grazie. E prego, presidente Versace.
Questo. Eccolo qua. Scusate, buongiorno. Grazie presidente, grazie assessore, buongiorno a tutti. Allora, io sarò brevissimo, volevo un attimino fare un riepilogo di quello che è un po' il contesto nel quale l'impianto, già operativo da tempo, verrà implementato, verrà ampliato. Allora, noi siamo in quel tratto di territorio via Sardorella che ha notevoli criticità da sempre. Criticità di tutti i tipi, criticità ad esempio relative alla viabilità, basti pensare che è una strada che non ha ancora un marciapiede per mille motivi, per la conformazione stessa, una strada dove passa un traffico pesante molto elevato perché ci sono diversi complessi industriali nelle vicinanze, una strada che ha problematiche forse anche più pesanti di quelle che molto spesso colpiscono il nostro territorio. Il nostro territorio, che è un territorio che da sempre ha rappresentato, ma lo dico in assoluta tranquillità, ma ha rappresentato, questa è la storia, la servitù non solo della città, ma spesso anche dell'intero paese, per mille motivi, tanto perché geograficamente in una posizione di quel tipo, tanto perché una volta era un territorio assolutamente industrializzato, che ha permesso anche la vita di un certo tipo per le persone che lo vivevano, un territorio che quindi è abituato a subire, ad avere, ad ospitare tutta una serie di attività che sono assolutamente necessarie. Più che mai, Amiu, sappiamo bene, Amiu, quindi l'impianto che possa trattare meglio e aumentare la raccolta differenziata, che dovrebbe essere aumentata anche chiaramente alla base, quindi da noi utenti, ma purtroppo questo è un altro discorso. Questo impianto che però è assolutamente necessario, il tema è più che mai attuale, no? È inutile ribadirlo qua, noi spendiamo tantissimi soldi perché i nostri rifiuti fanno dei giri, inevitabili, e quindi questo alla città, alla comunità costa veramente moltissimo. Quindi è chiaro che quando si vogliono fare delle opere che servono a migliorare il trattamento dei rifiuti e quindi a ridurre quelli che sono i costi e gli impatti sulla cittadinanza, è un discorso che deve essere attentamente valutato positivamente. È pur vero che in quel tratto di strada questo impianto, anche l'impianto esistente, come molti sanno, come tutti probabilmente sanno, è praticamente attaccato alle case. Diciamo che chi lì abita e chi lì lavora vive a stretto contatto dell'attuale impianto e quindi anche poi dello sviluppo che ci sarà successivamente con la partenza di questo progetto. La vita in questi anni, la convivenza in questi anni non è stata sempre facilissima, nel senso che probabilmente anche a causa di normative, di possibilità tecnologiche, tecniche, eccetera, che oggi ci sono, probabilmente una volta non c'erano, chi vive l'intorno ha convissuto con umori, con odori, con insetti, Lo dico conoscendo bene la situazione, perché sino a poco tempo fa avevo l'ufficio non distante da quella, neanche vicinissimo, devo dire, ma non distante da quella situazione, e la convivenza con le mosche era. I motivi li sappiamo, sono stati spiegati più volte, insomma adesso è inutile, è un discorso molto tecnico del quale non ho titolo, insomma, per parlare. Allora è chiaro che l'implementazione dell'impianto sarà fatta, immagino, anzi ne sono certo, rispettando tutte le più attuali normative, affinché tutto ciò che ha impatto sulla cittadinanza venga chiaramente ridotto, se non a zero, perché sappiamo che insomma l'impatto zero e il rischio zero non è possibile, ma comunque che riduca al massimo tutti gli aspetti che un impianto industriale calato dentro le case può provocare. Quindi sicuramente rumori, sicuramente polveri, sicuramente insetti, il traffico pesante, eccetera. Sarebbe stato meglio, lo dico in assoluta tranquillità, sarebbe stato meglio se fossero identificate, dal mio punto di vista ovviamente, e anche dal punto di vista di molti del territorio che io rappresento, sarebbe stato meglio forse trovare aree in altre parti della città, ma purtroppo dopo la tragedia del Morandi, che peraltro colpì pesantemente la stessa Amio, insomma, pare che non sia possibile. È chiaro però che a questo punto bisognerà tenere, sono certo che da parte del progetto, da parte di Amio, da parte dell'amministrazione questo avverrà, tenere in massima considerazione tutti gli aspetti che davvero possano ridurre l'impatto per i cittadini e in qualche modo, come dire, compensare anche la loro convivenza con l'impianto potenziato e ampliato, perché inevitabilmente questo provocherà un aumento dei volumi. E dico banalmente, la gente che abita lì vicino, per esempio, dico probabilmente la cosa più banale, al problema dei camion che entrano ed escono, che oggi sentono in casa, e quindi se uno ha fatto la notte, anche questo è un problema, perché sono certo che il progetto prevede il rispetto e le massime soluzioni dal punto di vista tecnologico e pratico. Credo che vadano valutate tutte le soluzioni che possano permettere ai cittadini di convivere in maniera, abbastanza tranquilla con questo impianto. Dal mio punto di vista, ma lo dico solo, come dire, per fare accademia, perché capisco bene che sono situazioni impraticabili, avrei sicuramente provato a cercare altre aree e sicuramente, se questo fosse possibile, addirittura sposterei, ma questo non solo in via Sardorella, laddove è possibile, con un lavoro lungo ovviamente, addirittura sposterei le abitazioni dai dintorni di impianti industriali, ma questo è un discorso che potrebbe essere obiettivo delle amministrazioni, di qualsiasi amministrazione, da qui a 20 anni, se finalmente provassimo tutti a ragionare con una visione lunga oltre le prossime competizioni elettorali, ma questo è un altro discorso. Detto questo, da parte del municipio la disponibilità a rendere, a parlare con i cittadini, con la speranza, con la certezza, con la speranza che tutto venga fatto riducendo davvero al minimo e valutando attentamente eventuali richieste che arrivino dai residenti, perché davvero la loro situazione in questi anni è un po' particolare. Gravano molte cose su quel tratto di territorio, che sicuramente ha bisogno per questo motivo di maggiori attenzioni. Grazie mille.
Grazie al Presidente Versace del Municipio Quinto, e darei la parola ai tecnici di Amio e ai dirigenti di Amio, in modo da proiettare poi anche le slide.
Buongiorno a tutti. Faccio soltanto alcune considerazioni prima di passare la parola al mio collega che vi descriverà il progetto. Credo che siano importanti per ben collocare qual era il progetto che aveva Amio su Sardorella, perché nasce da 2010-2012 sostanzialmente, ed era quello sostanzialmente di internalizzare l'attività della gestione della raccolta differenziata. Questo perché, come sappiamo, per avere un equilibrio economico a livello aziendale, la raccolta differenziata, che di per sé è un costo perché ha bisogno di personale dedicato, ha bisogno di una logistica dedicata, può diventare sicuramente, anzi deve diventare, un elemento di equilibrio economico qualora si riescano a valorizzare i materiali che si recuperano, che noi raccogliamo separatamente. Quindi all'epoca AMIU decise di fare un impianto di questo tipo, riportando dentro un'attività che fino a quel momento era esternalizzata. Ed era esternalizzata perché AMIU all'epoca non aveva la raccolta differenziata come un elemento fondamentale del proprio ciclo dei rifiuti. Molto semplice. Eravamo ancora nello scenario in cui Scarpino risolveva il problema di tutto e quindi non c'era una particolare, diciamo, voglia di andare in quel senso. Nel 2008 ricordo che la raccolta differenziata era il 12%. Questo per raccontarvi perché il progetto nasce nel momento in cui AMIU aveva, Genova aveva una raccolta differenziata intorno al 30%. Raccolta che di per sé è bassa, ma ha un aspetto invece positivo che era di grande qualità, perché eravamo in pochi a fare la raccolta differenziata e chi la faceva ci credeva e quindi la faceva molto bene e quindi nel cassonetto del multimateriale ci finiva quello che ci deve finire, cioè plastica, alluminio, banda stagnata. Con l'aumento della raccolta differenziata e l'estensione della raccolta avvenuta negli anni successivi si è aumentato il livello della raccolta differenziata, si è arrivati al 52 che è il livello attuale, ma purtroppo non è andato in parallelo la qualità della stessa e quindi abbiamo all'interno una frizione estranea importante. Questo fa sì che quell'impianto che era correttamente progettato per una situazione al contorno diversa diventa inefficace adesso, perché gli obiettivi di questi impianti è quello di portare la raccolta alla fascia di materiale estraneo prevista come tollerabile dal Corepla. Se si riesce a portare intorno al massimo 20%, il Corepla riconosce economicamente i soldi di ciò che noi abbiamo faticosamente recuperato fra tutti, no? Fra i cittadini, l'azienda e tutto il ciclo. Questo impianto, l'impianto di Sardorella, si è dimostrato a un certo punto non più efficace per fare questa trasformazione, cioè usciva un materiale che non era nella fascia eleggibile di un compenso economico. In questi casi l'azienda deve fare un ragionamento. Rinuncio ad avere impianti di questo tipo, lo faccio fare all'esterno, oppure lo revampo, cioè lo rifaccio in modo che sia adeguato alle nuove condizioni di contorno. Paradossalmente l'impianto era autorizzato per gli stessi quantitativi per cui lo stiamo facendo autorizzare adesso, perché l'idea di raggiungere gli obiettivi della raccolta differenziata c'era già all'epoca, quindi da un punto di vista dimensionale non aumenta la capacità di trattamento dell'impianto. Cambia completamente invece la tipologia dell'impianto, anche tenendo conto della sua collocazione urbanistica, perché tutti gli incontri, tutte le segnalazioni che abbiamo avuto in questi anni non è che siano cadute nel vano. Noi abbiamo applicato non le normative previste dalle BAT, che sono le migliori tecnologie ambientali possibili per impianti di questo tipo, ma siamo andati nettamente oltre, proprio per le caratteristiche del nostro prodotto, che ha purtroppo una contaminazione al suo interno anche di sostanze organiche, sostanze che sono d'origine. Mentre concettualmente la raccolta della multimateriale leggera non dovrebbe avere problemi di odori, perché non ci dovrebbe essere niente che puzza dentro, se non qualche rimasuglio di succo di frutta in un contenitore. Invece nella nostra ci finisce per sbaglio, probabilmente, ho visto ananas, cocchi, cioè di tutto, ci finisce un po' di tutto. Quella roba, soprattutto d'estate, puzza. E quindi è stato necessario ripensare un impianto nell'ottica di adeguarlo al nostro prodotto, poi ovviamente cercando parallelamente, attraverso il miglioramento della nostra raccolta e anche attività di controllo, che è sempre necessaria, secondo me, di migliorare anche la qualità del nostro prodotto. Una cosa volevo dire, è importante che ci sia una commissione sugli impianti di questo tipo, perché di solito ci si appassiona esclusivamente sulla questione della chiusura del ciclo. In realtà, da un punto di vista numerico, che è quello che conta sempre di più, la raccolta differenziata ormai è più importante dell'RSU residuo, perché siamo passati oltre il 50%. Quindi se noi facciamo un buon ciclo della raccolta con una chiusura del ciclo anche della raccolta, e vi devo dire per massima trasparenza che la frazione estranea che noi togliamo attraverso questi impianti dalla raccolta differenziata che facciamo ha anche lei bisogno poi di avere una chiusura ciclo, perché anche quella da qualche parte bisogna metterla. Attualmente viene a Scarpino, fra 4-5 anni questo problema non potrà essere risolto con Scarpino perché sarà esaurita. Quindi ragioniamo nell'ottica della raccolta differenziata in futuro anche a una chiusura completa del ciclo della raccolta differenziata, che è l'elemento che la rende sostenibile economicamente e anche vantaggiosa per la nostra Tari. Ora passo la parola al collega, all'ingegnere Laverneda, che si è occupato sostanzialmente di gestire tutto il progetto con tutte le fasi autorizzative che stiamo affrontando. Grazie a tutti.
Grazie, prego l'ingegnere Laverneda.
Buongiorno a tutti, sono Simone Laverneda, responsabile della parte di ingegneria ambientale di AMIU. Sono qua per illustrare, appunto, come ha detto l'ingegner Senesi, il progetto di revamping dell'impianto di Sardorella. Il progetto attualmente è a livello di PFTE, che significa piano di fattibilità tecnica ed economica, corrisponde sostanzialmente a quello che in passato si chiamava progetto definitivo. E al momento, come accennava anche prima l'assessora, è in fase autorizzativa. È stata già svolta una prima seduta della conferenza dei servizi a fine dicembre, rispetto alla quale sono state presentate all'azienda tutta una serie di richieste di integrazione, di modifica da parte dei vari soggetti coinvolti. Il progetto che adesso andrò a illustrare recepisce già queste modifiche, che poi sono state formalmente trasmesse alla città metropolitana, la quale a sua volta ha convocato la seconda seduta della conferenza dei servizi fissata per fine febbraio. Mi preme ancora dire che seguirà appunto la fase poi di progettazione esecutiva, quindi sarà l'ingegnerizzazione vera e propria del progetto, per la quale l'azienda ha bandito giusto in questi giorni il bando per la progettazione. La presentazione che andiamo a proporvi parte da una descrizione dell'intervento, poi si focalizzerà sulla descrizione più tecnica dell'impianto, per andare poi ad analizzare tutti gli impatti che questo impianto comporta nell'ambiente circostante, di cui si è accennato già in precedenza. Infine analizzeremo la sostenibilità ambientale dello stesso, per finire poi con un rapido focus sulla gestione del cantiere. Per quanto riguarda la potenzialità, come ha detto appunto precedentemente il collega, la potenzialità rimane uguale a quella attualmente autorizzata, cioè pari a 58.000 tonnellate annue. Tuttavia il progetto ha previsto una ricalibrazione all'interno di questo quantitativo delle due frazioni attualmente trattate dall'impianto. Quindi si va a fissare a 28.500 tonnellate anno il trattamento di carta e cartone e si porta, potenziandolo invece, a 30.000 tonnellate anno il trattamento del rifiuto plastico multileggero. Nella slide che potete adesso visualizzare si vede la planimetria di progetto dell'impianto. Indicati con le lettere A e B sono gli edifici non oggetto esplicito di intervento, dove al momento nell'edificio A avviene il trattamento della plastica. Invece il progetto riguarda l'edificio C, quello che vedete più in basso, con i pannelli fotovoltaici azzurri. L'edificio verrà demolito e ricostruito. Qui potete apprezzare i... Qui potete apprezzare i gialli e rossi, cioè i gialli indicano la parte demolita, si vedono un po' poco perché sono sotto il rosso, mentre il rosso riguarda il costruito. Quindi l'edificio C sarà oggetto di demolizione e ricostruzione con un incremento volumetrico. Urbanisticamente la zona è classificata come ARPI, cioè ambito di riqualificazione urbanistica produttivo industriale. Quindi questo tipo di intervento è ammesso, come hanno appunto anche certificato gli uffici comunali, e il ragionamento che va fatto è quello sulla superficie agibile. Siamo in un incremento compreso nel 20% della superficie agibile, quindi ammissibile a livello urbanistico. Scendiamo un po' più nel dettaglio di quello che è l'interno della distribuzione impiantistica. Nell'edificio A, appunto, verrà dedicato alla carta e al cartone, sostanzialmente con un intervento di mera pressatura. L'edificio B, che attualmente mantiene la sua attuale destinazione d'uso, quindi al piano terreno verranno gli stoccaggi, al piano primo destinato agli uffici, mentre l'edificio C, come detto, sarà quello destinato alla linea del trattamento del rifiuto plastico multileggero. Molto difficile da vedere perché è piccolo, ma in questa slide vi ha riportato lo schema di flusso. L'obiettivo che si prefigge il progetto è quello di separare il più possibile le frazioni recuperabili. Le frazioni recuperabili, come detto, possono avere una nuova vita, quindi possono essere destinate al recupero. Tra le frazioni recuperabili, oltre alla plastica, evidentemente per tipologia di raccolta, avremo anche materiali ferrosi e l'alluminio. Gli scarti invece devono trovare una loro destinazione a livello di smaltimento. Scendendo invece più nel dettaglio della linea di trattamento del rifiuto plastico multileggero, in questa slide potete vedere tutta la linea di trattamento. In alto a destra vi è la baia di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, dopodiché i rifiuti vengono avviati a questo complesso sistema di trattamento. Un sistema che il progetto ha cercato di automatizzare il più possibile. La tecnologia si è evoluta nel corso degli anni e quindi di pari passo la progettazione. Tuttavia è rimasta attiva una parte manuale, quella che viene chiamata cabina di cernita. Quindi sarà una combinata attività di alta automazione con presenza comunque di intervento manuale. Il percorso che fa il materiale sarà avviato prima da un aprisacchi, dopodiché ci sarà un decartonatore per una grossolana suddivisione degli elementi volumetricamente più significativi che verranno allontanati, dopodiché parte tutto il ciclo più complesso dei separatori. Avremo innanzitutto un separatore balistico. Il separatore balistico è un tipo di separatore che opera sia per gravimetria, quindi per peso, sia per forma. Sostanzialmente separa le plastiche tridimensionali dalle plastiche bidimensionali. Dopodiché separatori magnetici, due separatori magnetici. Il separatore magnetico funziona inducendo un campo magnetico che con effetto calamita attrae a sé i materiali ferrosi. Poi elementi di nuova generazione, due separatori ottici che invece ragionano con una spettrografia andando proprio a riconoscere le tipologie di plastica, e un altro elemento importante, anche questo innovativo, il separatore a correnti parassite o correnti indotte che ragiona in maniera opposta rispetto al deferizzatore o al separatore magnetico, cioè induce un campo magnetico che allontana da sé attraverso poi un getto d'aria l'alluminio, cioè le parti non soggette a attrazione magnetica. Tutto questo poi si completa, abbiamo detto, con la cabina di cernita, i bunker di stoccaggio e poi due presse per completare il ciclo, restituendo il materiale quindi pressato e imballato. Particolare attenzione è stata pensata per quanto riguarda l'impianto di trattamento delle aree esauste. Nel nuovo impianto, infatti, verrà realizzata una nuova rete di aspirazione delle polveri. Verranno realizzate cappe e bocchette, soprattutto nei punti più significativi dell'impianto, quindi presso le aree di stoccaggio, nei salti di quota dei vari nastri, e tutto questo verrà convogliato ad un punto di emissione nell'attuale filtro a manica, anzi il filtro a manica in realtà verrà sostituito ma manterrà la sua posizione. Ulteriore attività prevista, proprio perché ci sono lavoratori che agiranno nella cabina di cernita, è l'installazione di una UTA, una nuova UTA, unità di trattamento aria, che quindi sostanzialmente scambia l'aria viziata dell'interno, fornendo ai lavoratori sempre aria fresca prelevata dall'esterno, tra l'altro con recupero anche energia. Preme sottolineare che l'impatto d'origine è stato analizzato questo tipo di impianto. Il progetto prevede che tutte le lavorazioni avvengano al chiuso all'interno del capannone. E inoltre, proprio per cercare di evitare eventuali fuoriuscite comunque di odori, è stato dato l'input ai progettisti di progettare portoni ad impacchettamento rapido, cioè le aperture e chiusure dei portoni saranno estremamente rapide, questo eviterà la fuoriuscita di odori sgradevoli, quindi il contenimento il più possibile delle emissioni odorigene.
anche l'impatto acustico, che appunto è significativo nei confronti degli edifici residenziali pertinenti all'impianto, è stato studiato. Nella fase post-operam sono stati individuati i recettori più significativi, tra cui ovviamente le abitazioni perimetrali lungo via Sardorella, e le conferme si sono avute positivamente, perché il progetto comunque ha considerato anche di rendere il più fonoisolante possibile l'involucro edilizio, di studiare opportunamente le aperture, e quindi le verifiche acustiche risultano soddisfatte sia nella condizione attuale ovviamente di esercizio dell'impianto, ma anche nella condizione post operam. Tuttavia nulla vieta che poi venga fatto proprio a opere ultimate un vero e proprio collaudo acustico, così come dei monitoraggi costanti durante la fase di esercizio. Come citava prima il Presidente del Municipio, la zona è soggetta ad un traffico considerevole, tuttavia l'invarianza nei quantitativi di rifiuti da trattare non comporterà un aggravio del traffico indotto dall'impianto di Sardorella. Appunto, mantenendo costanti i quantitativi, il numero di veicoli interessati rimarrà lo stesso. Un altro tema che le norme ci hanno imposto di trattare, su cui comunque anche l'azienda ha voluto investire particolarmente, è quello dell'invarianza idraulica. Invarianza idraulica vuol dire che un intervento in fase di realizzazione non può comportare un peggioramento delle condizioni idrauliche del sito. Quindi come è stato affrontato questo tema? È stato affrontato mettendo in atto due soluzioni. La prima è la realizzazione di una vasca di laminazione. La vasca di laminazione è un manufatto che trattiene le onde di piena, diciamo così. Le acque meteoriche vengono temporaneamente stoccate in questa vasca e vengono poi rilasciate lentamente nel corpo idrico. Questo permette di evitare la concomitanza dei fenomeni di piena e quindi un effetto di riduzione sul rischio alluvionale. Inoltre sono state ampliate le aree verdi. Con aree verdi si intendono le aree permeabili. Sostanzialmente sono le aiuole perimetrali dell'impianto, quindi si passa da circa 1200 metri quadrati a oltre 1300 metri quadrati. Tutto questo quindi, come illustrato, è stato improntato al rispetto della sostenibilità ambientale, proprio per ridurre l'impatto dell'impianto e ridurne le problematiche. Inoltre, per legge, il progetto ha dovuto rispettare i CAM, i criteri ambientali minimi, quindi grande attenzione anche poi in fase esecutiva nella scelta dei materiali che dovranno comunque soddisfare queste ulteriori necessità. La gestione responsabile delle risorse idriche, lo abbiamo già accennato, poi vedremo anche in seguito, la produzione di energia rinnovabile. Infatti, sulla copertura dell'edificio C, come avete visto nella planimetria precedentemente illustrata, verrà realizzato un impianto fotovoltaico con 130 kW di potenza, che consentirà di recuperare, di coprire parzialmente i fabbisogni energetici dell'impianto. La soluzione adottata, che potete vedere appunto il particolare tecnico, prevede dei pannelli integrati con la copertura. E questa soluzione, il pannello orientato nella parte meglio esposta, quindi verso il sud, dall'altra parte vi è un lucernaio, quindi anche l'illuminazione all'interno del capannone sarà favorita da questa soluzione tecnica, che consentirà anche una migliore vivibilità dello stesso, riducendo appunto l'uso di energia elettrica artificiale. Per quanto riguarda sempre la gestione intelligente e circolare delle acque, è anche previsto una vasca di stoccaggio per usi irrigui, cioè le acque meteoriche provenienti dai pluviali del tetto del capannone in fase di costruzione saranno convogliate parzialmente ad una vasca che avrà semplicemente la funzione di uno stoccaggio per usi irrigui e per le necessità impiantistiche di lavaggio del sito. Quindi anche questo, diciamo, un piccolo accorgimento nell'ottica del miglioramento delle risorse. Adesso proseguiremo con una serie di render che illustreranno la situazione, l'inserimento paesaggistico dell'impianto. Si consideri che la zona appunto è una zona a vocazione industriale e comunque non era gravata neppure dal vincolo paesaggistico, tuttavia anche sotto, diciamo, la spinta degli uffici comunali e dell'amministrazione, sono state messe in atto tutta una serie di ulteriori migliorie anche paesaggistiche e ambientali per migliorarne l'insediamento nel contesto urbanistico. In particolare è stata sviluppata una cortina verde, quella che si chiama la cortina verde, cioè perimetralmente a tutto l'impianto verrà realizzata una siepe piuttosto robusta, anche abbastanza alta perché si arriva a mettere a dimora delle piante di circa 2 metri, costituita da delle essenze che sono state scelte tra quelle autoctone e quelle che hanno poi un minore fabbisogno di manutenzione, quelle più semplici, diciamo, poi da gestire anche nell'attività normale. La scelta è ricaduta sull'alloro, l'aurus nobilis, e sul ligustro, ligustrum vulgare. Questa quindi è una segnale di attenzione che migliorerà anche la percezione da parte degli abitanti dell'impianto, perché saranno in qualche misura schermati da un vero e proprio filtro verde. Le scelte cromatiche sono state improntate a colori chiari e riflettenti. Perché? Per evitare l'immagazzinamento di calore. Il criterio seguito è stato quello di massimizzare l'indice SRI, cioè l'indice di riflettenza del colore, in maniera tale che il colore rifletta più possibile la radiazione solare e eviti accumulo di calore con, in questo caso, miglioramenti energetici. Per quanto riguarda il tetto, sarà bianco, mentre le tamponature laterali saranno realizzate in pannelli fabbricati in cemento armato di color grigio chiaro, quello che poi come RAL viene identificato come grigio luce. Qui potete vedere i punti di scatto fotografici rispetto ai quali seguiranno i render nelle prossime slide. Questa è la situazione, lo stato di fatto, e questo è lo stato di progetto. Ovviamente questi sono render, ma si vede bene il filtro verde, quindi una robusta siepe di separazione, l'edificio nuovo, quindi un riordino generale delle aree. Tra l'altro tutti gli elementi che è stato possibile interrare sono stati interrati, mi riferisco alle vasche di stoccaggio del percolato, alle vasche di laminazione, alle vasche per l'utilizzo irriguo delle acque, in maniera da evitare il proliferare di volumi che avrebbero comunque creato disordine nel contesto. È ben visibile ovviamente anche l'impianto fotovoltaico in copertura. Qui abbiamo altri punti di vista, sempre render. Come preannunciato, l'ultimo aspetto che volevo trattare è quello relativo alla gestione del cantiere, perché anche la gestione del cantiere comporta inevitabili momenti di disagio per chi abita nella zona, e comunque sono operazioni complesse. In particolare ci soffermiamo sulla demolizione. Amio ha recentemente acquisito ulteriore esperienza sul tema, demolendo il silos e l'inceneritore di Volpara, che è stata una demolizione molto complessa, perché in un sito che doveva mantenere la propria produttività sia a livello di officine sia a livello di rimesse, quindi non è stato facile far coesistere i due aspetti. In questo caso presumibilmente non sarà così complesso, perché gli spazi sono ampi, la demolizione partirà dal lato più lontano rispetto all'edificio B, la durata stimata è circa 45 giorni, siamo ovviamente ancora in un livello di PFTE, quindi poi queste scelte vanno apprese nell'esecutivo e anche e soprattutto in fase proprio di realizzazione dei lavori, concordandole con l'impresa. Tuttavia verranno messi in atto anche durante la demolizione tutti quegli aspetti che ne minimizzano gli effetti, in particolare l'abbattimento delle polveri, quindi l'installazione di cannon fog, e su questo siamo esperti appunto data l'esperienza della Volpara, proprio per ridurre le polveri che necessariamente si generano con una demolizione, e associando l'installazione di cannon fog a misurazione in continuo delle presenze appunto di polveri in atmosfera. E anche dal punto di vista acustico verranno presi poi tutti i provvedimenti possibili per rendere le macchine il meno impattanti dal punto di vista sonoro, e anche durante gli orari più compatibili con la gestione di un cantiere. Questo è tutto, siamo a disposizione per eventuali domande, fossero necessarie. Grazie.
Grazie, se riusciamo ad accendere le luci lascerei la parola e al comitato Non Solo Borgo e poi a Roberto Traverso del SIAP.
Allora, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie. Io avrei subito un quesito. Ho sentito durante l'esposizione che praticamente ci avete parlato che del traffico che non verrebbe aumentato perché i mezzi sarebbero gli stessi, insomma, che già transitano all'interno dell'impianto. Però a me mi sorge una domanda anche banale. L'impianto, da quanto ho capito, dovrebbe trattare anche carta e cartone, che fino adesso non ha trattato. Quindi cioè, mi sembra quasi una cosa logica che se arriva altro materiale il traffico sicuramente aumenterà. Parlo come mole di camion e di traffico che si verranno a, diciamo, che ci troveremo su via Sardorella.
Ok, allora abbiamo la domanda e lascerei la parola intanto anche a Roberto Traverso e poi così rispondiamo e anche ai commissari. Sì. Ok, sì, allora nei 10 minuti lei fa tutte le domande che vuole e fa l'intervento e poi abbiamo la replica da parte degli uffici. 10 minuti quanto vuole.
Vado. Allora, sarò breve, farò un piccolo riassunto di quello che noi abbiamo vissuto in questi ultimi 12 anni. L'impianto risale al 2014, come già si è detto. Già nel 2014 gli abitanti della zona, soprattutto quelli dei palazzi adiacenti, basti pensare che il palazzo più vicino dista solamente 15 metri in linea d'aria dall'impianto, avevano mostrato tutte le loro perplessità e le loro preoccupazioni alla giunta attuale. Eravamo alla giunta Doria, se non sbaglio. Gli stessi tecnici AMIO ai tempi ci avevano detto che questo impianto sarebbe stato già ai tempi a impatto zero e che non avrebbe causato nessun problema alla cittadinanza. Oggi noi capiamo che queste parole erano parole vuote. L'impianto sin da subito ha iniziato a dare dei problemi. I miasmi, anche se minori, già si avvertivano, per non parlare dei rumori notturni. Tuttavia questi problemi con l'andare del tempo sono andati sempre ad aumentare, nonostante tutte quante le contestazioni e tutte quante le rivendicazioni degli abitanti. Abbiamo più volte incontrato l'assessore all'ambiente, sotto tutte le giunte. Giova precisare che questo impianto ha visto il cambio di quattro comuni. Siamo partiti dalla giunta Doria, siamo passati a 2 volte dalla giunta Bucci e oggi siamo ai giorni d'oggi con la giunta Salis. Il comitato si è costituito solamente 2 anni fa, ma gli abitanti si erano già attivati per cercare di risolvere il problema. Problema che tuttavia purtroppo dobbiamo constatare che è peggiorato. Siamo passati da un impianto che c'era stato promesso a impatto zero ad una vera e propria discarica a cielo aperto e non ho nessun imbarazzo a sostenere questo. Chi è stato in via Sardorella, chi ha fatto qualche sopralluogo, io penso che sia in buona fede, può solo confermarlo. Nel 2019 la situazione è degenerata completamente, i miasmi sono aumentati a livelli esponenziali e praticamente siamo arrivati a una situazione che è molto al di sopra della tollerabilità. È molto di sopra della tollerabilità. Anche su ammissione dell'azienda, il materiale che arrivava in via Sardorella era praticamente un materiale di scarsa qualità, riciclato male, e addirittura negli ultimi tempi si è iniziata la pratica di imballare il materiale tal quale com'è e lasciarlo stoccato anche per giorni in ecoballe. D'estate potete solamente immaginare quello che succede, non solo per via dei miasmi, ma anche per l'infestazione che abbiamo avuto di insetti, in particolare mosche. Il punto è questo, cioè voi oggi venite a parlarci di un revamping, capirete bene che la cittadinanza non si fida di questa cosa, perché c'era stato promesso lo stesso nel lontano 2014. Io credo che sia sotto gli occhi di tutti che quell'impianto, non l'impianto in se stesso, ma l'area, è sottodimensionata all'uso che se ne vuole fare. Prima ho sentito parlare di area industriale, è vero, l'impianto nasce su un'area denominata blu per il piano urbanistico comunale, ma è circondato da aree rosse, che significa aree ad alta intensità umana. e non è prevista nemmeno una fascia di rispetto. Per ovvi motivi non c'è lo spazio. Quindi noi rimaniamo, siamo qui ad esprimere tutta la nostra perplessità su questo revamping, perché non lo riteniamo risolutivo, perché abbiamo la paura di essere condannati ad altri decenni di una vita indecorosa, perché vi posso assicurare che vivere in via Sardorella oggi è veramente indecoroso. Io sono qua a cercare, insomma, di portare il disagio di questi cittadini che hanno perso ogni diritto a un'abitazione decente. Noi come Comitato Non Solo Borgo chiediamo ancora per l'ennesima volta di valutare lo spostamento dell'impianto, e questo ve lo dico al netto di tutte le analisi tecniche che io ovviamente non ho nessun mezzo per poterle confutare, ma credo che più che un'analisi tecnica qui serve una scelta politica. La politica deve assumersi la responsabilità di dire se lì le case ci possono stare, se lì un impianto ci può stare, perché il problema è molto più complesso. Adesso noi non vogliamo risposte semplici a problemi complessi, perché ci rendiamo conto che quando si risponde in maniera semplice a un problema complesso, con promesse che poi non possono essere mantenute, noi chiediamo che qualcuno si assuma la responsabilità di dire se 100 famiglie possono ancora abitare in quella situazione. E questa è una responsabilità politica che chi se l'assume si assume anche le conseguenze. Ho concluso.
Grazie a Massimiliano Pettinari. Lascerei la parola a Roberto Traverso del SIAP.
Sì, buongiorno a tutti. Mi presento, Roberto Traverso, segretario provinciale del SIAP di Genova, nonché segretario nazionale, ma oggi io chiaramente intervengo a livello locale. Intanto, prima di tutto, ringrazio per l'opportunità e la sensibilità che questa commissione ha voluto dare con, diciamo, l'opportunità che ci dà di poter intervenire, perché ritengo che già questo sia un passaggio molto importante per poter dare un contributo che deve essere, a nostro parere, assolutamente costruttivo. Parto con un aspetto, diciamo, più tecnico, anche perché dovete sapere che per quanto riguarda la Polizia di Stato, non essendo ancora stata attivata la procedura prevista del 96 della nomina degli RLS, le segreterie provinciali dei sindacati di polizia svolgono, diciamo, temporaneamente, cioè dal 96, queste funzioni. Quindi, in qualità di RLS, chiaramente io non parlo a nome dei miei iscritti, ma ovviamente di tutti i lavoratori che si trovano dentro la caserma Nino Bixio, che si trova proprio in concomitanza con questo impianto. Quindi parla a nome di più di 400 lavoratori che si trovano a lavorare in quell'area. Chiaramente poi si alternano, essendo, diciamo, un ufficio, come si può dire, di passaggio, essendo il reparto mobile di Genova. In più lì dentro c'è anche il reparto prevenzione crimine Liguria e anche le specialità della questura per quanto riguarda tiratori scelti, cinofili e artificieri. Dico questo perché, per quanto riguarda la questione della sicurezza sui luoghi di lavoro, noi da tempo stiamo aspettando un riscontro oggettivo rispetto alle nostre preoccupazioni, che non sono state assolutamente, vuol dire, no, risolte a nostro parere, perché noi siamo costretti a subire, tra virgolette, delle continue demuscazioni dovute alla presenza, appunto, di insetti, come è stato detto dal collega che mi ha preceduto. Allora, io non voglio entrare più di tanto nel merito di questa questione, perché noi abbiamo un'avvertenza aperta col datore di lavoro, anzi con tre datori di lavoro, perché c'è il questore, c'è il dirigente del reparto mobile, il dirigente del reparto pensione crimine. Noi stiamo valutando ovviamente su questi fronti di rivolgerci all'autorità giudiziaria, che nell'ambito delle aree riservate della Polizia di Stato è l'ufficio centrale ispettivo di vigilanza, e porteremo avanti le nostre, diciamo, il nostro percorso per tutelare quei lavoratori. Ci sono anche lavoratori civili, tra virgolette, perché lì dentro lavorano anche impiegati del Ministero dell'Interno, nonché i lavoratori della mensa che lavorano dentro la caserma. Ma io questo aspetto lo voglio dire senza creare, diciamo, come dire, no, conflittualità. Riteniamo che lavorare in quelle condizioni non sia accettabile, anche perché, voglio dire, i lavoratori sono dei cittadini come gli altri e insistono in una zona che è abitativa, e quindi questa situazione sicuramente, voglio dire, è difficile da sopportare. Chiaramente io ho ascoltato con attenzione e devo dire ho anche interloquito con l'assessore rispetto alle assicurazioni che sono state fatte, rispetto alle migliorie che questo revamping dovrebbero apportare. Chiaramente noi non vogliamo assolutamente, come dire, no, escludere migliorie di questo tipo, ci mancherebbe altro. Ci sono dei progetti che sono finanziati, sono costi importanti che poi ricadono chiaramente sulle finanze della città, e quindi io ovviamente sono, come dire, non voglio andare a, come dire, no, confutare questo dato. Resta il fatto che a nostro parere, in una logica più ampia di progettualità, di sicurezza urbana, perché io credo che quello di cui stiamo parlando in questo momento sia un problema generale di sicurezza urbana, questo argomento debba essere, come si dire, affrontato in tal senso. Perché, vedete, oltre agli aspetti vertenziali che possiamo portare avanti, le tutele dei lavoratori, dei cittadini, io credo che quello che in questo momento si debba portare avanti è un ragionamento rispetto agli errori che sono stati fatti nel passato. Perché determinate scelte sono figlie di un mancato coordinamento, diciamo, tra i soggetti che dovevano rendersi conto delle conseguenze di queste scelte. Per esempio, ho sentito che le tempistiche dei lavori cadono nel 2027. Voi dovete sapere che è partito l'altro ieri un cantiere, no, dentro la caserma di Nobixio, per costruire l'ufficio immigrazione della Questura di Genova, e questo cantiere dovrebbe concludersi anche lì nel 2027. Quindi potete capire che ci saranno due cantieri importanti proprio in quella zona, dentro la Nino Bixio. E tra l'altro è previsto anche lo spostamento, oltre che dell'ufficio immigrazione, anche dell'ufficio passaporti, sempre dentro la Nino Bixio. E poi c'è anche il problema, dall'altra parte del fiume, della presenza del campo Sinti, che è un problema che al momento è congelato, ma poi vedremo poi come andrà a finire. Quindi il problema, quello che noi vogliamo porre come sindacato, lo stiamo portando avanti da tempo, quello di dare spazio a un ragionamento di sicurezza urbana, che deve tener conto di tutti gli aspetti, non solamente la sicurezza sui luoghi di lavoro, non solamente le problematiche urbanistiche, ma anche l'impatto, diciamo, sociale su un territorio che oggettivamente è fortemente degradato. Quindi l'auspicio, ed è da qui che noi cerchiamo di partire, è quello che il coinvolgimento ci sia, in modo tale da pensare, di ragionare su un cambiamento nel futuro rispetto a questo tipo di impostazione. Ci rendiamo conto che c'è la necessità di gestire i rifiuti, è un dato oggettivo. Cioè, ci rendiamo conto che bisogna migliorare la qualità della differenziata a Genova, e sappiamo che l'obiettivo è ambizioso, perché arrivare al 75%, diciamo, della differenziata è veramente molto ambizioso. Ci auguriamo che questo possa venire, ma nel frattempo bisogna fare in modo che chi lavora e vive in quella realtà abbia la possibilità di lavorarci e viverci in modo dignitoso. Per questo noi riteniamo che ci debba essere un ragionamento sugli errori fatti. Per esempio, il discorso di spostare l'ufficio immigrazione e l'ufficio passaporti dentro la Nino Bixio è una scelta del 2017, e che è una scelta che, voglio dire, è stata fatta nel 2019, una scelta che è stata fatta evidentemente senza tener conto di questo tipo di impatto che ci sarà sulla situazione del degrado urbano, perché oggettivamente ci troveremo non tanto i poliziotti che si dovranno spostare a lavorare lì, ma quello non è un problema, perché, voglio dire, sì, è un disagio rispetto a dei lavoratori che comunque si sposteranno a lavorare lì, e questo è un problema nostro di categoria. Noi non vogliamo pensare alla categoria, noi vogliamo pensare al servizio che lo Stato deve dare ai cittadini, perché è un servizio questo che è fondamentale, perché spostare l'ufficio immigrazione in un'area come quella significa spostare, tra virgolette, degli utenti che, a causa di normative che al momento non sono certamente fluide, girano sul territorio nazionale con un bigliettino della busta presentata alle poste per avere il permesso di soggiorno, e sappiamo che questo è un problema, perché fin quando il permesso di soggiorno viene rilasciato, l'utente, ma non per colpa sua ovviamente, ma per i tempi dovuti alla carenza di risorse che abbiamo, più che altro carenza di personale, ci troviamo in difficoltà a poi a, come devo dire, a regolarizzarli. In più poi vogliamo parlare dei passaporti, che voglio dire, che non si dica che la sperimentazione che partirà a marzo di aprire 60 sportelli delle poste per i passaporti a Genova, perché questo lo sapete che a marzo partirà questa sperimentazione, non sarà certo la soluzione, anche perché il passaporto adesso costa quasi 150 euro, in più per avere questo servizio bisogna aggiungerci un altro 15, poi per avere la casa ci vorranno altri 10 euro, quindi il cittadino che paga questi 25 euro in più magari si illude che di non andare a fare il passaporto, diciamo, all'ufficio della Polizia di Stato. Non è così perché la statistica ci dice che più del 60% dei passaporti presentati presso, diciamo, attraverso online presso i commissariati obbligano poi l'utente a portarsi nell'ufficio della Polizia di Stato, quindi andare fino a Bolzaneto per regolarizzare, aggiungere pratiche e quant'altro. Questa è stata una scelta sbagliata che ricadrà nuovamente sulla, come dire, no, sul tipo di sicurezza urbana di cui ha bisogno questa città, cioè di migliorarla. Quindi io ho approfittato di questo, diciamo, spazio e concludo, e se ci riesco a stare nei tempi mi do una pacca sulle spalle, perché difficilmente riesco a stare nei tempi io, e quindi quello che io auspico è che siamo consapevoli che non ci sono interruttori da girare per risolvere i problemi. Qua c'è un problema di progettualità per fare in modo che certi, diciamo, errori, no, che sono stati fatti non si vadano a ripetere. Quindi è fondamentale ragionare su un coordinamento importante sulle politiche di sicurezza urbana, e crediamo che anche l'impianto, diciamo, di cui stiamo parlando, che tecnicamente è stato spiegato oggi, sia oggetto di una rivalutazione successiva, come è stato detto anche dal Presidente del Municipio, che si possa pensare in futuro ad uno spostamento in un'area dove non ci siano le persone che vivono e i lavoratori che chiaramente lavorano lì. Sono stato nei tempi.
Grazie. Allora darei la mozione d'ordine della commissaria Bordilli.
Grazie Presidente. Mi scusi, io prima le ho fatto richiesta di chi era fra gli auditi presenti oggi. Forse ho sbagliato, perché avrei dovuto chiederle anche chi era stato invitato, però vedendo la presenza di AMIU, dopo è scontato che c'è stata invitata l'AMIU nella somma qualità massima del suo presidente, che non vedo qui oggi. Quindi politicamente prendo atto che come nelle commissioni dell'AMT non abbiamo il presidente del nuovo CDA, anche qui abbiamo nuovamente che, insomma, CDA, io ringrazio chi è venuto oggi, che ci ha illustrato benissimo, diciamo, tutto, quindi non è una analisi sui, insomma, contenuti che ci avete dato, anzi, però ecco, sicuramente questo è un dato, che è un dato anche politico, che la presidenza dei vari CDA della giunta Salis non viene mai, cioè nelle commissioni consigliari.
Vediamo se ci sono altri interventi dei commissari, se no lascerei la parola, visto che non vedo prenotati, altrimenti lascerei la parola all'assessora. Sì, diciamo, loro sono stati auditi, quindi hanno fatto delle domande a cui ovviamente poi avranno risposta, però se volete già intervenire, si poteva già intervenire. Prego, assessora.
Su questo tema del CDA di AMIU mi assumo la responsabilità rispetto al fatto di non avere incluso il Presidente, perché conoscevo il carattere molto tecnico, conoscevo le posizioni degli auditi che abbiamo incontrato già due volte negli scorsi mesi, e quindi ho pensato che questo parterre di AMIU, di responsabili della procedura, potesse permetterci di approfondire bene il tema senza e non fosse necessaria la presenza del Presidente. E probabilmente è stata una mia errore di inesperienza, non ero alle riunioni con AMT e quindi non ho percepito questa sensibilità e quindi perché mi è stato chiesto più volte dal presidente cosa doveva fare, no? Nel senso, e abbiamo pensato che questo fosse il modo giusto di fare. Comunque io sono l'indirizzo operativo di AMIU come delega e quindi sono in grado di rispondere a qualsiasi cosa venga posta. Io volevo rispondere però anche rispetto a chi è intervenuto, in particolar modo mi rivolgo agli, e farò rispondere poi a AMIU rispetto a quello che è stato il discorso che è stato portato avanti da Pettinari, perché chiama alcuni temi molto importanti, ma invece volevo rispondere attraverso il SIAP. Quindi allora, quello che lei ha illustrato mette in evidenza una esigenza molto importante di questa porzione di territorio. Cioè, si sono trovate qui, come dire, un po', si sono riunite qui una serie di decisioni politiche negli anni, che sono state la creazione del campo Sinti, che è sicuramente di grande impatto per quanto poi ancora, come dire, per aria in questo momento, soprattutto gli spostamenti da parte dell'ufficio immigrazione, l'ufficio passaporti e trasformazioni che interessano l'area, che interessano questa porzione di territorio importanti. Deve essere considerato che oltre un luogo di residenza, come ci ricorda Pettinari, è anche un luogo di lavoro di un numero piuttosto considerevole di persone che insistono su quest'area. C'è anche la polizia scientifica. Quindi il tema che si deve porre l'amministrazione in questo momento, oltre a, come dire, a inserire un impianto che è un'occasione per la città di Genova, secondo me, e deve essere assolutamente compatibile con queste funzioni insediate, è avere una visione generale dell'area, creare i servizi, creare i collegamenti, dare comunque, incominciare a investire per rendere questo luogo di lavoro e di residenza delle persone un posto maggiormente compatibile col fatto che sono in corso queste attività. Da questo punto di vista sicuramente come dire, sarà necessario lavorare con gli uffici, no? Con l'assessore Coppola, che oggi non è presente in questa commissione, ma anche con l'assessore al welfare rispetto ai temi del campo Sinti, e cercare di creare, riorganizzare un assetto generale di quest'area, perché non è così che si pianifica lo sviluppo del territorio, non è spostando funzioni sgradite fuori dall'area urbana. Questa cosa l'aveva fatta molto bene Napoleone, ma diciamo che nel frattempo ci siamo evoluti concettualmente, ma invece probabilmente, secondo me, sarà necessario creare, come dire, un tavolo e capire cosa serve veramente in quest'area, nelle aree marginali. Abbiamo visto l'altra volta, parlando con l'assessore Coppola e gli uffici di AMIU, che a fianco a quest'area c'è un'area abbandonata verde, quindi bisognerà pensare marciapiedi, possibilità, arrivo del trasporto pubblico, piuttosto, come dire, infrastrutturare un'area che è sicuramente molto appetibile, perché è vicina ai caselli autostradali, perché è ben raggiungibile e quindi è diventata strategica probabilmente per la città.
Grazie all'assessora. Abbiamo una mozione d'ordine del consigliere Gandolfo.
Sì, grazie Presidente. Faccio una mozione d'ordine che spero possa essere anche, a mio avviso, d'aiuto per le prossime commissioni, visto che questa commissione è andata così, dove penso e credo che sia opportuno farla in questo senso. Io le dico questo, assessore, in base un po' alla sua risposta che ha dato. Io credo fortemente che non deve essere una responsabilità dell'assessore decidere per un'azienda partecipata del comune chi deve essere il rappresentante a venire nelle commissioni consigliari. Io dico questo, c'è un presidente, ovviamente in questo caso, che poi valuterà lui, e sarà una sua responsabilità, decidere se venire lui in prima persona o se far venire dei responsabili dell'azienda e eventualmente dare anche una motivazione del perché non sia avvenuto o meno. Io questo lo dico perché se magari invece oggi il presidente di AMIU aveva diciamo quella necessità di andare a fare due palleggi a basket in qualche supermercato, noi ne prendiamo atto, visto che mi sembra di aver capito che non è la prima volta che succeda, quindi per questo, ma oltre a questo appunto io dico in maniera proprio chiara, ma perché lo dico visto che noi con gli auditi abbiamo sempre avuto un po' di problemi in questi mesi con questa amministrazione. A me va benissimo, per carità, giustamente l'azienda prende una decisione e ci fa venire degli auditi, ben vengano, per carità, anzi grazie, perché credo che possa essere sempre un modo di dialogo, soprattutto magari con parti terze di quelle politiche. Ovviamente è chiaro che ci sono certi contesti dove magari l'opposizione o la maggioranza stessa, per carità, può richiedere la presenza del presidente, perché magari ci devono essere delle domande che devono essere rivolte al presidente stesso e quindi sarebbe d'aiuto poterlo vedere in aula. Non l'abbiamo ancora visto in aula, l'abbiamo invece visto palleggiare, mi sembra molto bravo nel basket e ne prendiamo atto. Grazie.
Grazie, sì, credo che il commissario Gandolfo faccia un po' di confusione tra i vari presidenti, ma siccome sono io il presidente di questa commissione, io mi ritengo ampiamente soddisfatto. Va bene, ma si sbaglia, è normale. Io sono ampiamente soddisfatto, ma questa è una mia considerazione personale, ma anche da presidente, degli auditi di oggi, e credo che abbiano dato tutte le informazioni necessarie. Credo che, come sempre, il presidente con l'assessora si condividano, comunque si confrontino su cos'è meglio fare rispetto alla commissione, quindi andrei avanti perché sinceramente io credo che non ci sia da fare diciamo particolari considerazioni in merito agli auditi. Se ci sono mozioni d'ordine, Vacalebre, Romeo e Tassara. Prego, commissario Vacalebre.
Ma ha fatto bene a specificare che comunque la commissione sia stata condivisa tra lei e l'assessore, anche perché l'assessore con l'intervento precedente aveva completamente esautorato il suo ruolo e i suoi poteri, nel senso ha chiarito che comunque avete condiviso una commissione senza il presidente di AMIU. Questo noi...
No, commissario Vacalebre, la devo interrompere perché lei è intervenuto in maniera diciamo errata rispetto a quello che invece ho spiegato io. Ho detto che l'assessore, invitando AMIU giustamente prende in considerazione la scelta migliore per chi deve venire a presentare il progetto di AMIU, quindi io credo sia saggio che venga a presentare il progetto chi ha fatto il progetto, giusto? Quindi nessuno ha esautorato nessuno, questa è una sua lettura personale.
Questa è la mia lettura politica, sì, è l'ennesima commissione monca di questo ciclo amministrativo, io stavo spiegando il mio pensiero, lei ha precisato,
io ho preciso
che non è la prima volta che
AMIU decide.
Ci sono delle commissioni che sono convocate così in maniera monca diciamo, e mi spiego anche la motivazione, perché molto spesso probabilmente a comandare sono gli assessori, però lasciamo questa che è una polemica sterile. Volevo chiedere se lei poi avrà intenzione di riconvocare su questa materia a breve termine una nuova commissione anche con la presidenza di AMIU, al quale potremmo noi chiedere le informazioni che riteniamo, visto che riteniamo che ci debba essere come commissari un presidente di commissione.
Un presidente di commissione c'è, nel senso che...
Un audito.
Ah, ok. No, infatti mi sembrava di essere presente
visto
in questo
anche
momento.
Ma quello che ha detto l'assessore prima.
Ogni tanto questo, magari potrebbe essere un ologramma.
Visto la risposta dell'assessore di prima.
Allora, sicuramente questa commissione, come tante altre, verrà aggiornata in futuro, nel senso che il progetto ha un iter, questo è diciamo il primo passo, tant'è che abbiamo chiesto questa commissione apposta, e lo dico come gruppo del Movimento 5 Stelle, ma anche di AVS e altri gruppi consiliari. Ovviamente questa è una delle prime che faremo e sicuramente ci sarà un aggiornamento anche rispetto a tutto l'iter in conferenza dei servizi, e via dicendo. Sì, e poi tra l'altro se io sarei anche per fare un sopralluogo, come giustamente mi ricordano gli uffici. Detto questo, lascerei la parola al commissario Romeo, poi alla commissaria Tassara. E commissario Picciocchi, arrivando in ritardo, penso abbia mancato l'intervento del presidente che era subito dopo l'assessore. Grazie. e ci mancherebbe.
Sì, grazie Presidente. Guarda, io per mozione d'ordine intervengo per invitarla, come dire, ad andare avanti nel merito della Commissione, perché eravamo partiti bene, ormai noi, come dire, siamo abituati a questo continuo ostruzionismo da parte della minoranza in tutte le commissioni. Mi dispiace, gli auditi, diamo questa notizia agli auditi, è sempre così, stavamo andando bene e chiederei cortesemente di andare avanti e non rubare tempo al, come dire, alla possibilità di dare risposte nel merito diciamo del progetto, che è un progetto molto valido e molto ambizioso. Quindi davvero, noi siamo abituati, cari auditi, noi siamo abituati, quando non si hanno argomenti evidentemente la si butta sull'ostruzionismo. Dico anche che se i consiglieri e i commissari hanno delle esigenze particolari di avere, come dire, la presenza di auditi particolari, è una nostra facoltà. Quindi, come dire, per le prossime volte, magari trovate altri argomenti per fare ostruzionismo, perché potevate tranquillamente anche voi formalizzare la richiesta per iscritto e la presenza del presidente di AMIU qua, ok? Perché non l'avete fatta? Adesso, come dire, polemizzate come sempre. Io veramente sono, intanto, in mozione d'ordine ne approfitto per dirvi che sono soddisfatto di quello che ho ascoltato, e poi se avrò la possibilità interverrò anche nel merito. Grazie e andiamo avanti.
Grazie commissario Romeo, commissaria Tassara e poi credo commissaria Bordilli.
Ma sì, grazie Presidente, sarò breve perché vado in coda a quanto ha già affermato il collega Romeo. Io francamente trovo davvero poco rispettoso per l'Aula, per il lavoro del Presidente e dell'Assessora, perché come dire, argomenti come questi sono un mare magnum, quindi se oggi abbiamo deciso, se l'Assessora di concerto con il Presidente ha deciso di dare questo taglio alla Commissione, ed è chiaro che ne convocheremo altre, perché il tema è enorme. Quindi se la decisione è stata questa, e oltretutto c'è stata un'interlocuzione precedente dell'assessora con gli auditi, cioè non vedo per quale ragione entrare ogni volta in polemica, se non, come ha giustamente fatto notare il consigliere Romeo, perché non si hanno altri argomenti, perché si vuole attaccare, perché così uscirà il comunicato stampa o uscirà il post che strizza l'occhiolino, no? Nel senso, e così abbiamo qualcosa per attaccare l'assessora Pericu, per attaccare la sindaca Salis, visto che argomenti non ce ne sono. Quindi francamente io rinnovo peraltro le scuse agli auditi che ogni volta devono assistere a questo teatrino che è a dir poco imbarazzante e patetico, e invito il Presidente ad andare avanti. Grazie.
Grazie commissaria Bordilli, non facciamo polemica. Gentili commissari, commissario Vacalebre, guardi me, commissario Romeo, guardate alla presidenza come se fosse il sol dell'avvenire. Prego, commissaria Bordilli.
Presidente, guarderò allora lei con questa stessa... No, io volevo soltanto precisare due cose, visto che mi sono sentita chiamata in causa, e veramente non rubo i 3 minuti, perché giustamente ora bisogna andare sui contenuti. Però... credo che sia doveroso, innanzitutto io parlo a nome personale, ma io rinnovo una totale stima e fiducia cioè verso l'assessora, che chiamo anche come vuole sentirsi dire, quindi guardi, è segno di cioè, massimo rispetto da parte mia. Però ecco, credo che sia normale, non è neanche che dobbiamo chiedere che venga il Presidente, perché è questo grave, che noi dobbiamo chiederlo. Se si convoca l'AMIU è scontato che l'invito principale viene fatto sul Presidente, poi il Presidente deciderà se venire lui o se far venire qualcun altro, ma scusatemi, è ovvio, scontato, io come commissario non devo chiedere espressamente il Presidente, perché è ovvio che se invito una partecipata, cioè l'invito viene fatto al Presidente, quindi è per questo che noi stiamo facendo polemica, ma non c'è l'ostruzionismo, perché vorremmo parlare di un progetto così importante per il territorio anche con chi è la massima autorità di AMIU, che con tutto rispetto è chi non è presente qui oggi. Grazie Presidente.
Grazie, no, non facciamo dibattito. E un'altra mozione d'ordine della commissaria Bianchi, poi procederei con gli interventi, commissari, grazie.
Grazie Presidente, ma mi sento di intervenire, di fare una mozione d'ordine richiedendo a lei il rispetto del regolamento, perché a me non sembra che queste mozioni d'ordine da una parte e dall'altra siano così stringenti. Mi sembra che però si dia spazio, quando parla la maggioranza, a valutazioni che sono degli interventi e non sono delle mozioni d'ordine. La scorsa commissione abbiamo sentito interventi della maggioranza dove ci hanno addirittura interpretato il regolamento e richiesto che così venisse applicato, e quindi quello che abbiamo sollevato, una richiesta della presenza del Presidente nel massimo rispetto degli auditi, specialmente proprio della presenza di AMIU, perché anche se viene convocata con un taglio prettamente tecnico, siamo nell'aula del Consiglio Comunale, quindi valutazioni politiche vengono fatte, quindi è inevitabile che vengano poste anche delle domande di taglio politico, e non è giusto che rispondano a queste domande i tecnici. Quindi la richiesta, c'è l'assessore, ma l'assessore non penso che abbia completamente la linea in mano senza possibilità di scelta da parte di una partecipata. Ci sono delle richieste, io penso che poter interloquire con chi è presidente di AMIU sia un diritto di quest'aula. Se la maggioranza invece, ma questo non è per togliere né stima né riconoscimento di capacità e di conoscenza del tema all'assessore, ma se così fosse non ci sarebbe neanche il presidente di AMIU, ha un ruolo e pertanto noi vorremmo poter interloquire anche col presidente di AMIU e con le responsabilità che un presidente di una partecipata si tira dietro, oltre quello che è l'assessore, perché potrebbe illustrarci delle risposte o darci delle risposte che non si discostino politicamente magari, però che abbiano degli altri contenuti. Quindi la richiesta è più che legittima, e ogni volta però assistiamo a commissioni che ci vengono dette cose completamente diverse, perché la presenza dei tecnici però non possono dare risposte politiche, piuttosto che è presente il politico e non dà risposte tecniche, su tante altre commissioni ce lo siamo sentiti dire. Quindi dal momento in cui viene indicata in commissione la presenza di AMIU si dà per scontato che ci sia la rappresentanza massima. E se viene richiesto non mi sembra che sia una richiesta così di ostruzionismo, penso che possa essere compresa.
Grazie, ma chiudo diciamo il punto ripetendo quello che ho già detto, nel senso che noi abbiamo messo in condizione la Commissione di poter avere le risposte più puntuali e precise sul tema. E questo secondo me è la nostra mission, nel senso che siamo qui e bisogna parlare dell'impianto di via Sardorella. Chi è più competente a parlare dell'impianto di via Sardorella le parla, e chi giustamente richiede degli auditi e vuole appunto ascoltare qualcuno, io diciamo ho sempre dato la massima disponibilità come presidenza. Adesso darei la parola al commissario Picciocchi e poi Vassallo.
Grazie Presidente, buongiorno Assessore, buongiorno agli auditi e ai tecnici. Io non intervengo in mozione d'ordine, però in premessa di questo mio tempo voglio stigmatizzare anche io l'assenza del Presidente di AMIU, perché purtroppo non è una circostanza isolata, fa il paio con l'assenza sistematica del Presidente di MT in quest'Aula, e siccome voi siete sempre molto attenti, lei Presidente lo sa bene, in conferenza Capigruppo ad esaminare i precedenti, io vi dico che non ricordo una commissione consigliare di natura altamente tecnica che riguardasse sia MT che AMIU senza la presenza dei presidenti, che venivano naturalmente la Presidente Gavuglio e il Presidente Raggi. Quindi io credo che questa buona prassi sia da ripristinare, perché evidentemente i temi sono eminentemente politici. Non è vero, Assessore, che il tema è di natura tecnica, perché giustamente ci avete spiegato un progetto, ma poi i cittadini che oggi sono auditi ci hanno posto delle questioni di carattere politico che è giusto che vengano anche rappresentate al Presidente dell'azienda. Quindi proprio in virtù di questi precedenti a cui siete sempre così attenti, chiedo che per la prossima volta questi due presidenti possano venire in commissione, diversamente ci troveremo con due cartonati e così ci ricorderemo che esistono anche i presidenti di AMIU e di AMT, potrebbe essere un buon suggerimento. Tra l'altro ne approfitto anche per dire che il presidente di AMIU è stato recentemente nominato, non si è mai presentato in quest'aula e credo che sia doveroso da parte del Presidente venirsi a presentare ai commissari e consiglieri comunali. Quindi, siccome Assessore la sua sensibilità è grande sul punto, sono certo che si farà portavoce di questa mia istanza. Venendo invece alla questione dell'impianto, alcune domande molto puntuali. Intanto chiedo scusa se è stato detto all'inizio, purtroppo avevo un impegno e non mi è stato possibile partecipare fin dall'inizio dalla commissione. Volevo capire a quanto ammonta il finanziamento necessario per la realizzazione dell'impianto e soprattutto quali sono le fonti di questo finanziamento, perché non mi pare che sia un contributo dello Stato, credo che sia un normale finanziamento bancario, questo è stato detto, però appunto chiederei su questo se gentilmente, appunto, se l'avete detto, se potete ripeterlo. In secondo luogo, i tempi di realizzazione dell'impianto e quindi anche quando si prevede di avviare la cantierizzazione, posto che è un tema di cui effettivamente si parla da parecchio tempo, però ecco, anche questo volevo un attimo capire. Sulla cantierizzazione mi sembra di avere capito che non ci dovrebbero essere degli impatti, però gli auditi, come dire, hanno manifestato delle perplessità in questa direzione, quindi vi chiedo se potete puntualizzare qualche elemento in più su quella che sarà la modalità di cantierizzazione. Tra l'altro non ho nemmeno capito a che livello di progettazione siamo, se abbiamo già il progetto esecutivo, se siamo al definitivo, se siamo all'affettabilità. Sicuramente sono informazioni che in poco tempo mi potete dare. In secondo luogo, invece, rispetto a quella che è la situazione attuale e quindi questa situazione così difficile, disagevole e incresciosa che è stata rappresentata dagli auditi, e chiedo se ci sono delle rilevazioni in corso, se c'è un monitoraggio dell'aria, dei miasmi, di queste problematiche che i cittadini ci rappresentano poi al netto della costruzione del nuovo impianto. E qui invece chiederei proprio un contributo scientifico da parte vostra, cioè rispetto a quella che oggi è la situazione che viene lamentata di totale insostenibilità della convivenza umana con questo impianto, in che termini possiamo aspettarci un netto miglioramento anche della qualità dell'aria dal nuovo impianto, perché il nuovo impianto nasceva esattamente con questa finalità, oltre chiaramente che con la finalità di efficientare il processo. Allora, dal punto di vista scientifico, perché poi credo che di questo dobbiamo parlare, chiedo che elementi abbiamo, quali sono le garanzie che oggi può dare l'amministrazione agli auditi che vengono preoccupati, che venivano preoccupati anche quando c'eravamo noi, quindi siamo assolutamente, diciamo, sulla stessa linea, però chiaramente poi loro vivono il territorio e insomma poi il presidente del municipio mi ha riassunto il suo intervento, quindi c'è un'attenzione giustamente anche dal presidente del municipio. Chiedo che tipo di garanzie possiamo dare loro circa il fatto che questo impianto andrà a migliorare la qualità della vita, perché chiaramente ci sono delle perplessità che tutti avete ascoltato. Così come anche quello che mi ha detto il Presidente del Municipio mi è parso interessante. Esistono delle ipotesi di compensazioni che io in questo momento non mi so immaginare, magari il Presidente ha delle idee più chiare sul punto e chieda a lui se ha, come dire, individuato concretamente delle compensazioni che possano essere date a questo territorio per, tra virgolette, risarcirlo della presenza di questo impianto. Qui mi collega a quello che diceva anche l'assessore Pericu, che, se capisco, dice l'impianto lo dobbiamo fare e non ci sono delle alternative, perché poi, ecco, anche qui, come dire, inviterei ad essere molto chiari, molto trasparenti. È pervenuta un'istanza da parte degli auditi di trovare una localizzazione diversa, mi pare che non ci siano alternative su una localizzazione diversa. Se è così, credo che sia giusto che l'amministrazione lo dica molto chiaramente e si prenda la responsabilità, esattamente come noi ce l'eravamo presi, di questa risposta. Detto questo, se effettivamente c'è l'intenzione di attivare questo tavolo con il territorio, che forse dopo 8 mesi si poteva anche pensare di attivare prima, Quindi, quali sono le misure che si pensa di portare in questo territorio per riqualificarlo, per andare incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini? Perché nel piano triennale delle opere pubbliche, che lo dico agli auditi, è lo strumento di programmazione dei lavori pubblici, a mia memoria, potrei sbagliare, mi dirà il presidente del municipio se sbaglio, non c'è assolutamente un euro su questo territorio. Quindi su questo, siccome partiranno i lavori, però ecco, come dire, contemporaneamente credo che sia stata richiesta una concretezza, chiedo se avete già delle intenzioni molto chiare di cose che possiamo iniziare a fare per quel territorio, come dire, per come dire, far sentire loro la vicinanza dell'amministrazione e quindi non la mera servitù che rappresenta, questo impianto. L'ultima domanda invece riguarda AMIU ed è questa: vorrei capire l'impianto dal punto di vista del conto economico dell'azienda, che tipo di benefici porterà, perché credo che non si tratti semplicemente di un revamping, dovrebbe essere una misura che va ad efficientare tutto il sistema e quindi vi chiedo se potete darci qualche indicazione, perché nella relazione previsionale aziendale, a mia memoria, si diceva poco nulla, più nulla che poco, di questo aspetto, che invece è importante, perché quella relazione l'abbiamo esaminata col reddito del bilancio, ce la ricordiamo molto bene, vede una caduta verticale degli investimenti di AMIU nei prossimi 3 anni. Quindi, come dire, bisogna fare in modo che quei pochi investimenti che ci sono, tra cui questo, portino effettivamente un beneficio al conto economico dell'azienda, oltre che indubbi benefici ambientali di cui appunto si è già ampiamente riferito. E quindi chiedo quali sono questi benefici dal punto di vista economico. Grazie Presidente, mi riservo semmai gli ultimi 2 minuti.
Grazie Commissario Vassallo.
Grazie Presidente, ringrazio gli auditi, sia la presenza anche di AMIU, del Presidente del Municipio. Rispondo subito per lo stimolo di alcuni interventi dei colleghi che mi hanno preceduto. Ho rinnovato il deposito di un'ulteriore commissione per avere un aggiornamento sulla conferenza dei servizi e ovviamente anche a me avrebbe fatto piacere la presenza del Presidente Macchi, non per altro, per una questione politica, perché penso che negli anni, soprattutto i cittadini che abitano in via Sardorella, non abbiano ricevuto dalla governance di AMIU l'empatia, a volte anche umana, necessaria a migliorare e mitigare certe criticità di quell'impianto rispetto alla vita la qualità della vita dei residenti. Quindi sicuramente mi farà piacere nella prossima commissione avere anche la sua presenza, anche per testimoniare come c'è e come ci sarà un cambio di sensibilità su questo argomento. Purtroppo il revamping dell'impianto AMIU di via Sardorella non parte con la nostra amministrazione. Se non erro, erano stanziati circa 11 milioni di euro per questo revamping, poi mi correggerete, quindi non penso che siano cifre, investimenti e progetti che trovano strada, nel senso iniziano nel giro di questi ultimi mesi. E invece nel giro di questi ultimi mesi si è sicuramente dato udienza, si è ascoltato il comitato, il presidente del municipio Versace ha dato grande importanza a quello che per me non è un tema tecnico legato al futuro, allo sviluppo industriale dell'impianto, ma quello che è la compatibilità e la convivenza con i residenti di questa via, che seppur sono pochi, comunque è un impianto che incide anche sulla qualità della vita dei lavoratori della caserma di Bolzaneto, dove se non sbaglio ci sono circa 400 persone che ci lavorano. Ed è vero che questa zona, prendo l'intervento del commissario collega Picciocchi, diceva gravano tante criticità. Penso che tutto sommato questa amministrazione, sicuramente il sottoscritto, si siano interessati perché queste criticità in qualche misura trovassero un'attenzione. E parlo per esempio, appunto, come è stato citato, del campo Sinti, che quando siamo arrivati noi c'erano già i primi contratti per trasferire i Sinti nel nuovo campo. Ecco, questo, abbiamo bloccato questo passaggio, stiamo cercando altre soluzioni e quindi volevo soltanto dirlo uscendo dal tema. Tutti i quesiti invece tecnici su quello che saranno gli sviluppi di questo revamping rispetto alla qualità della vita dei cittadini. Il primo è questo, che comunque parliamo di un revamping, però c'è la demolizione di un edificio, che è quello, l'edificio C, perfetto, e quindi volevo capire se è stato fatto uno studio organico d'insieme per capire se c'è un'incidenza maggiore, minore, perché comunque il piano territoriale di coordinamento provinciale stabilisce le regole di uso e di trasformazione del territorio. E quindi volevo un attimino capire se rispetto a quello che è l'assetto complessivo dell'area è stato fatto appunto questo studio organico d'insieme rispetto a questo impianto. L'altro quesito è legato all'edificio A, perché quello che oggi dà più criticità ai residenti è l'edificio A, che invece non sarà oggetto di revamping, anzi mi sembra, se non ho capito male anche delle slide della presentazione, che lì verrà trattato poi la carta e il cartone. La carta e il cartone, che se la plastica non è un rifiuto di qualità perché è sporca e porta comunque anche dell'organico con sé, c'è da dire che la carta e il cartone non hanno un'altra storia. Anche loro, per quanto mi risulta da conferitore di rifiuto, non sono un tecnico di AMIU, altrimenti non parlerei perché avrei difficoltà a parlare della mia azienda. Detto questo, io penso che la carta e il cartone porterebbero altri problemi di organico, e quindi se l'impianto, l'edificio A, non subisce anche lui una trasformazione, penso che i disagi dei residenti per quanto riguarda il miasmi e la prolificazione di mosche potrebbero continuare. E questo è un quesito che avevo già posto e che non ho ancora, volevo chiedere una risposta su questo. Importante quello che dicevano anche i precedenti commissari, di capire se dopo tanti anni di disagio dei cittadini che abitano lì e che comunque continueranno a subire questi disagi, sono stati fatti dei rilievi ambientali e acustici pre-opera, che ovviamente dovranno trovare un riscontro poi post-opera, cioè sapere oggi qual è l'impatto odorifero, acustico, e capire se dopo il revamping ci sarà effettivamente un beneficio per la qualità della vita dei cittadini. Se verranno installate in questo impianto nuovo delle centraline ambientali, visto che ad oggi non ci sono, se verranno rimodulati gli orari di lavoro, perché oggi comunque la movimentazione del rifiuto avviene anche nelle ore notturne, e ripetiamo, l'abitazione più vicina è a 15 metri, quindi da capire un attimino anche se è stato fatto anche già un piano industriale di quali saranno le fasce lavorative, gli orari. Vorrei capire in che modo, effettivamente, essendo un impianto di revamping e quindi non dovrebbe gravare ulteriormente sulla zona, non dovrebbe incidere a livello di produttività, però ho visto che avete ribilanciato i carichi, cioè meno conferimento di plastica, più conferimento di carta e cartone. Quello che vorrei capire è se davvero non ci sarà un aggravio, se avete valutato qual è l'impatto anche in termini viabili, di movimentazione dei mezzi, per quello che è anche il traffico della zona. L'altra cosa è quelle che sono le mitigazioni verso il fronte residenziale. Avete parlato di barriere acustiche, vorrei capire, perché nel revamping non le ho viste, vorrei capire dove vengono installate, perché non c'è lo spazio per una fascia di rispetto vera e propria, e quindi tutte queste opere dovrebbero essere fatte all'interno dell'impianto e capire se ci sono gli spazi per farli, per metterle, e soprattutto in quale parte verranno messe, se verranno messe solo verso le abitazioni o anche verso quella che è la caserma. E L'ultimo quesito, poi mi riservo gli ultimi minuti, sono quello degli impatti della fase di cantiere. Ho visto l'ultima parte della presentazione che dice che sono stati previsti anche diverse soluzioni per evitare polveri, per insonorizzare le lavorazioni, eccetera, eccetera. Quello che vorrei capire è se si è fatta una valutazione rispetto ai lavoratori, quindi rispetto soltanto a una questione interna dell'impianto, o se si è fatta una valutazione anche rispetto ai residenti e ai lavoratori della caserma di Bolzaneto, e se questi quesiti, che sono anche stati posti in conferenza di servizi, hanno già trovato comunque una soluzione o un suggerimento e delle risposte, e se fosse vi gradirei saperne qualcuna. Grazie mille.
Grazie commissario avvenente.
Grazie Presidente, saluto l'assessore, tutti gli auditi, in particolare Amio, Presidente del Municipio e signori del Comitato. Nel breve volgere di qualche mese durante il quale ho avuto nel passato mandato la delega all'ambiente, ci siamo incontrati con i signori del Comitato più volte, sia nel mio ufficio sia sul territorio, per consentire loro, attraverso i dirigenti di Amio, di avere contezza e conoscenza di quelle che sono state le evoluzioni di questo progetto. Da quello che abbiamo potuto vedere stamattina, se non ho visto male, sostanzialmente il progetto è quello che avevamo visto insieme illo tempore. Insomma. Si era parlato di adottare tutta una serie di misure che debbono necessariamente, per venire incontro alle loro richieste, mitigare la presenza di una lavorazione che comunque è una lavorazione indispensabile, ma una lavorazione che porta con sé con degli elementi di criticità. In particolare si era parlato di mettere a dimora degli alberi di alto fusto, soprattutto verso le case che fossero frondosi, in modo da poter formare una barriera fonoassorbente naturale. E all'interno dei capannoni dove veniva selezionata la raccolta differenziata, di farli a atmosfera controllata, se non ricordo male, per evitare che fuoriuscissero gli effluvi maleodoranti di cui parlano e si lamentano i cittadini. Si era anche detto che lo stoccaggio del materiale in attesa della sua selezione avrebbe dovuto venire in modo da non favorire il proliferare delle larve di mosche, di moscerini, che creano tanti problemi giustamente ai cittadini. Sostanzialmente vorrei avere conferma che tutte le misure di mitigazione sono state messe in atto a garanzia e a tutela della loro qualità della vita, perché l'assessore diceva che questo è un impianto importante per la raccolta differenziata di Genova. Volevo ricordare a chi ha la memoria corta che quell'impianto è lì da 2013-2014, se non ricordo male, quindi non è una questione di colore di giunta che ha fatto questo tipo di scelta scellerata, ma come posso dire è la città che a fronte delle indicazioni della propria azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti ha necessariamente messo in opera quelle misure che sono necessarie per aumentare la percentuale della raccolta differenziata. Anche qui volevo ricordare, ma molti dei consiglieri che sono presenti oggi in quest'aula non possono ricordarlo, ma non nel mandato precedente, quello ancora precedente, avevamo fatto una commissione itinerante e i consiglieri si erano recati sul posto proprio in via Sardorella per vedere come funzionava quell'impianto. E devo dire che l'impressione che in quegli anni avemmo era stata un'impressione buona, nel senso che viene fatta la selezione del materiale che arriva, che viene conferito e che viene stoccato in modo da diventare di fatto una materia prima seconda, quindi con la possibilità di essere venduta. Adesso mi pare di capire, se di ricordare, che non viene movimentato e separato la carta e il cartone, ma quando venimmo diversi anni fa io ricordo di aver visto nell'impianto le balle di carta e di cartone selezionate. in allora, perché la raccolta differenziata della carta e del cartone, se non ricordo male, veniva fatta, anziché da una cooperativa, veniva fatta direttamente da Amium, se non ricordo male. E avevamo anche assistito alla separazione attraverso dei sistemi di come dire, magnetismo e magnetismo inverso delle lattine di ferro, quelle del tonno tanto per capirci, e quelle della Coca-Cola o similari, che sono di materiali di alluminio. Quindi voglio dire, le tecnologie che erano state applicate in allora per fare una raccolta differenziata e renderla il più pulito possibile, mi sembra che erano state messe in atto. Chiedo se quel sistema viene ancora ulteriormente migliorato, perché ci era stato detto in allora, e credo che il dato sia confermabile, che se le materie prime e seconde risultano pulite, cosa significa pulite? Sono il più pure possibile, che il ferro è ferro, l'alluminio è alluminio, la carta è carta, il cartone è cartone, e diventano più appetibili per i soggetti che devono acquistarle e poi riciclarle, riutilizzarle, farle rientrare nel circuito dell'utilizzo di questi materiali. Poi volevo anche sapere, e l'avete già detto, ma ribadire, perché una delle fasi più critiche sicuramente sarà la fase dei cantieri, è inevitabile, i cittadini ne sono ben consapevoli. Anche lì, se durante la fase di cantiere avete adottato tutte le misure di mitigazione della presenza di un cantiere, sia per quanto riguarda l'inquinamento acustico, sia per quanto riguarda le polveri volatili. Mi pare che l'ingegnere ricordasse, o forse era l'ingegnere Senesi che ricordava, l'opera di demolizione del forno della Volpara, che è stato, come dire, anche un po' un banco di prova, no? Se non ricordo male, in quel caso si erano utilizzati anche quegli irroratori di acqua nebulizzata proprio per abbattere le polveri e per evitare che queste possano essere inalate dai cittadini residenti. Quindi da questo punto di vista io credo che davvero sia necessario stabilire un osservatorio permanente durante la fase di cantiere, quantomeno, del quale faccia parte il municipio, del quale faccia parte il comitato, per poter effettuare delle visite periodiche nell'impianto e dare dei suggerimenti, delle migliorie ulteriori che possono essere attuate per rendere il meno impattante possibile questo tipo di attività. E poi chiudo il mio intervento chiedendo di specificare ancora una volta data di inizio dei lavori, durata presunta dei lavori, conclusione dei lavori e nel frattempo, durante la fase di cantiere, che fine fanno i rifiuti differenziati che oggi vengono conferiti lì e vengono selezionati in quell'impianto. Grazie, buon lavoro a tutti.
Grazie, commissario Bevilacqua.
Grazie Presidente. Un po' di punti sono stati già toccati da i colleghi che mi hanno preceduto. Tra l'altro non è né la prima volta che discutiamo dell'argomento, è stato detto, io stesso avevo portato un'interpellanza lo scorso mandato, era il 15 gennaio 2025, rispetto a una situazione che avevo appreso attraverso un momento spontaneo di incontro tra i cittadini che si erano visti per parlare della situazione, e per onestà intellettuale io posso confermare che la situazione è quella che è stata descritta benissimo dai rappresentanti del comitato, dal municipio e dalle persone che hanno affrontato negli anni questo tema e questo argomento. Ora, si sono toccati tanti punti, perché poi comunque giustamente quello è uno dei temi di una zona che vede via Sardorella, lungo Torrente Secca, via Rio di Po, la parte di Morego per andare verso l'IT, la zona di confine, la collina di Cremeno, via Cremeno. Si va a prendere una situazione che ha tante criticità. Qualcuna è stata benissimo ben esposta, tante altre criticità non sono state dette, però comunque sappiamo bene quali sono, comunque chi conosce la zona sa bene di cosa parliamo. per andare un po' a razionalizzare quelli che sono stati anche gli interventi dei colleghi, io pongo nel mio intervento, metto in rilievo delle questioni che poi a livello pratico sono personalmente quelle più importanti e che sono. Intanto io riprendo la prima domanda che è stata posta dal comitato. L'impianto negli anni ha avuto una funzione, se la funzione viene implementata, specificare meglio questa implementazione, anche per quanto riguarda la viabilità. Si è parlato di misure compensative, io ricordo a tutti, socializzo con tutti, che anche una delle richieste che era provenuta dal comitato era una richiesta di implementazione del servizio di trasporto pubblico, che su via Sardorella non è presente. Giustamente il presidente del municipio ben ha detto della situazione legata alla strada priva di un marciapiede, ma non abbiamo neanche la possibilità di poter usufruire del trasporto pubblico con una frequenza tale da poter anche essere di utilizzo e di fruizione per chi lavora all'interno dell'impianto stesso, dei cittadini, degli agenti della polizia, piuttosto che di tutte quelle aziende che sono presenti in via Sardorella. E questa era una questione che si era già affrontata in passato. Quindi una misura compensativa, intanto magari l'assessore Pericu, oggi presente, che è la rappresentante della giunta, potrebbe farsi carico di capire con l'assessore alla mobilità, così come si dovrà far carico di capire con l'assessore all'urbanistica, il quadro complessivo che vede tutta questa macro area che io ho detto, perciò via Sardorella, lungo Torrente Secca, via Rio di Po, la zona di Morego, la collina di Cremeno, perché comunque siamo in una grande area che ha tante criticità, tanti temi che sono hanno anche dei progetti. Ci sono dei progetti fatti, mi viene in mente il progetto per quanto riguarda l'abbattimento del Dentino e quindi per quanto riguarda sulla parte di lungo Torrente Secca o l'adeguamento idraulico, quindi nella macrozona rientra anche questo. Pertanto lei si potrà anche interfacciare con l'assessore alla mobilità per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico. È stato detto la parte del finanziamento, bisogna un attimo capire. Pertanto sul progetto e sui lavori che verranno fatti, dare ad oggi la data dei lavori. Pertanto la presa in carico, l'inizio, la fine dei lavori è un punto cruciale e fondamentale, anche perché rispetto a quello che è stato detto prima e nel rispetto di quello che avevo chiesto il 15 gennaio, già abbiamo uno slittamento sulla fine dei lavori. Quindi io richiedo gentilmente di poter ridire nuovamente quando è prevista la fine dei lavori, perché poi non vorrei che fra un anno ci vedessimo nuovamente qua e ci dovessimo di nuovo dire quando sarà la fine dei lavori. Pertanto questo è un tema fondamentale, i tempi di realizzazione. E l'ultimo aspetto che ci tengo nuovamente a far sì che possa essere considerato, perché poi alla fine lo chiede chi rappresenta il territorio, lo chiede chi rappresenta i lavoratori. In questo caso abbiamo il rappresentante di un sindacato per quanto riguarda la Polizia di Stato, poi non vedo presenti gli auditi che possano rappresentare AMIU, ma penso che possa essere una questione comune il fatto di dire il controllo della qualità dell'aria, in che modo viene misurata. Oggi dobbiamo uscire da quest'aula avendo questa informazione, il controllo della qualità dell'aria, che non è solo per via Sardorella, ma è anche per lungo Torrente Secca, e penso che i rappresentanti del comitato possano anche testimoniarlo, delle richieste che vengono dai cittadini che abitano in lungo Torrente Secca, quindi dalla parte opposta del Torrente Secca, per le attività commerciali che sono presenti, il fatto che denuncino costantemente cattivi odori. Pertanto su quello dobbiamo uscire di qui con la certezza che il controllo della qualità dell'aria venga in qualche modo verificato ci siano delle centraline presenti, così come avevo anche richiesto quando abbiamo parlato del tema durante la commissione bilancio, e se lo ricorderà anche l'assessore Pericu, perché lì avevo detto potremmo eventualmente fare un sopralluogo, poi non è stata formalizzata da parte del mio gruppo la richiesta, e magari può essere poi formalizzata, di fare un sopralluogo così come era stato fatto. Io non ero ancora presente in consiglio comunale, l'ha testimoniato il collega Venente già in passato. Andiamo di persona per quanto riguarda l'impianto, poter verificare anche quelle che saranno le lavorazioni, e giustamente ha detto anche il collega Vassallo, per verificare nei punti cruciali che in questo momento danno comunque i disagi principali, cosa si vuol fare. Quindi il quadro generale di tutta la macrozona lo possiamo nuovamente fare con gli assessori di riferimento. È stato detto anche dal Presidente che è stato anche disponibile a dire ci possiamo rivedere più volte, quindi lo possiamo fare dal punto di vista urbanistico, della viabilità, del sociale per quanto riguarda la partita Camposinti, che poi magari riusciremo a capire quel che sarà rispetto a quelle che saranno anche poi le richieste provenienti dal territorio. Però dobbiamo uscire di qua avendo due certezze. Una di queste è il controllo della qualità dell'aria, se verrà misurato, se ci saranno delle centraline, e poi i tempi di realizzazione dell'impianto. Mi tengo il minuto e mezzo per intervenire eventualmente dopo.
Grazie, commissario Gandolfo.
Sì, grazie Presidente. Intanto diciamo che replico un po' il mio buongiorno a, ovviamente, assessore, auditi e comitati, diciamo le persone oggi in causa, e parto un po' subito dal mio intervento, intanto ringraziando anche il consigliere Vassallo. Questo penso che sia doveroso farlo in quest'Aula per un semplice motivo, perché tante volte si evidenzia e si dimostra che non è tanto l'opposizione che ha voglia di fare ostruzionismo, che a parte che su questa commissione sinceramente parlando non saprei neanche io cosa ci sarebbe da ostruire, ecco, si fanno delle constatazioni e delle discussioni politiche, si fa notare magari determinate cose che poi ognuno giustamente sarà libero di meglio interpretare o credere o volere. Noi in questo caso non mi sarebbe dispiaciuto avere la figura del presidente, anche perché sotto certi aspetti io i presidenti delle nostre partecipate non li vedo mai, quasi a parte uno, quello di MT, che è venuto una volta in una commissione, poi non ho mai visto gli altri, ecco, probabilmente anche forse il motivo per cui questa mattina me li sono anche confusi, e lo dico anche sorridendo, sarà proprio perché francamente non abbiamo mai avuto occasione di poter dialogare con loro. E oltre a questo, due o tre quesiti che ci tengo a fare, comunque puntuali, sia l'assessore o comunque anche sotto certi aspetti confrontandomi anche con il presidente del municipio stesso, perché poi sicuramente uno dei quesiti che hanno fatto quasi tutti i commissari, che penso che sia ovviamente doveroso e giusto, è l'inizio dei lavori, e io vorrei aggiungere, e chiedo a voi ovviamente se potrete darmi una risposta, o nel caso eventualmente di prevedere delle commissioni ulteriori sia in comune che in municipio, sono stati previsti anche sotto questo aspetto degli adeguamenti nell'ambito della viabilità di quella zona, perché immagino che comunque un cantiere di questo tipo potrebbe avere, quindi lo chiedo a voi, degli impatti anche sul discorso della viabilità per la durata dei lavori. E quindi sotto questo aspetto un po' i cittadini mi hanno un po' chiesto, ovviamente ci domandano per venire anche a conoscenza se cambierà qualcosa sotto questo punto di vista. Poi so, assessore, che non è la sua delega e lo capisco, però magari ovviamente nella progettualità e nell'ovviamente inizio di questi lavori mettere a conoscenza la cittadinanza tramite il municipio, che ringrazio, sono molto soddisfatto quando li vedo presenti in aula, perché penso che siano il riferimento principale col territorio, sapere e venire anche a conoscenza di ovviamente modifiche sotto questo punto per far eseguire i lavori, che sicuramente hanno un impatto anche sulla qualità della vita durante la fase dei lavori. Una domanda che pongo, perché non ne sono a conoscenza io, ed è anche un quesito che diciamo pongo anche un po' personalmente, anche perché non ero, diciamo, ero un consigliere e non facevo parte della giunta precedente, quindi magari certi aspetti non li potevo conoscere tutti, è se questo, diciamo, progetto e messa in esecuzione lavori, ha ricevuto anche degli incentivi, dei finanziamenti, come è stato finanziato, ma soprattutto si ha preso anche degli incentivi per quanto riguarda ovviamente sostenibilità ambientale, incentivi che riguardano anche magari efficientamento energetico. E questa è un po' una domanda che volevo porre, che dalle diciamo slide che ci sono giunte, che ringrazio perché utilissime, quando arrivano, anche questo ho una constatazione che faccio positiva perché ci aiutano anche a seguire un po' i lavori, non mi sembra di averlo letto, e quindi diciamo volevo chiedere a voi questo quesito, oltre ovviamente mi accodo un po' agli interventi che hanno già fatto, di venire anche a conoscenza di sicuramente quali sono i miglioramenti ambientali che un po' sono già stati annunciati, che però francamente vorrei avere con più certezza. Un'altra domanda che io pongo è, oltre a ovviamente ci darete modo e maniera di spiegare come ci saranno questi diciamo miglioramenti ambientali, io le chiedo anche specialmente per quanto riguarda quello delle polveri e quindi tutto quel tema ovviamente di aspirazione e abbattimento polveri, come sarà previsto, che in che modo l'amministrazione e AMIU intendono anche monitorare nei tempi finito diciamo i lavori e quando l'impianto sarà operativo, e quindi diciamo che cosa verrà introdotto per monitorare di volta in volta anche l'andamento, che credo questo sia ovviamente una rassicurazione anche verso i cittadini che giustamente ci chiedono, anche una volta che poi sarà l'esecuzione, quindi effettivamente l'impianto sarà attivo, vogliono avere conoscenza mensilmente, annualmente, anche di questi valori e quindi come verranno calcolati, anche perché così giustamente noi seguendo i trend possiamo anche vedere effettivamente i miglioramenti del caso, o se invece ci fossero delle situazioni di criticità poter intervenire come amministrazione. Grazie, mi riservo anch'io i minuti per eventuali controrisposte.
Grazie, commissario Vacalebre.
Sì, grazie Presidente, ma diciamo che molti punti sono già stati affrontati dai colleghi che mi hanno preceduto, dunque non ripeterò le domande per non rubare troppo tempo alla discussione. Si sta parlando di un territorio particolare che ha una conformazione particolare, che vede già presenti anche in zona notevoli passaggi anche di mezzi pesanti. Si ricordava che mancano i marciapiedi, giustamente, ma a questo poi si va ad associare anche l'uso frequente di quell'arteria da parte ovviamente di mezzi pesanti, che la rendono anche in qualche modo pericolosa. Volevo porre qualche domanda diciamo in merito appunto a questo impianto che verrà costruito, e la prima cosa, in questo intervento si inserisce, e questa è una cosa che volevo chiedere al Presidente, in merito appunto che ha un nuovo, vede la presenza di un nuovo CDA, in che modo questo intervento si inserisce nella più ampia strategia di AMIU a livello cittadino. Poi sulle misure di mitigazione hanno già parlato i colleghi, volevo capire meglio quali sono quelle, saranno quelle adottate soprattutto per il controllo dell'aria, e magari specificare meglio rispetto alle slide quelle sull'impatto acustico. E poi ecco, a quanto aumenterà il numero degli operai che lavoreranno, diciamo dei lavoratori all'interno di questo sito, e a quanto ammontano i costi della formazione specifica che verrà attuata nei confronti di questi lavoratori, che penso che saranno sicuramente formati, e questo avrà un costo per l'azienda, e è una domanda che faccio. E poi se si prevede da parte ovviamente intrasessorile sarà la risposta, delle migliorie in merito a via Sardorella, anche sotto diciamo sull'argomento viabilità, perché come dicevo prima è sicuramente un'arteria pericolosa che viene già percorsa quotidianamente da mezzi pesanti, e che col cantiere sicuramente vedrà diciamo delle altre problematiche da dover affrontare, anche e soprattutto da parte di chi quotidianamente vive la zona e si ritrova a percorrere per poter tornare a casa.
Grazie.
Grazie commissario Vaccalebre. Prego la parola al commissario Falcone.
Grazie presidente. Allora, non mi ripeto nelle tante domande fatte, soprattutto quelle del collega Rico Vassallo, che sono state diciamo, poste anche in maniera puntuale, precisa, e che credo e spero abbiano e meritino risposte altrettanto puntuali e precise. Però volevo anche sottolineare l'importanza delle domande poste dal rappresentante del comitato e anche del collega del SIAP, anche se il collega ha detto che ha tre datori di lavoro, ma il datore di lavoro è uno, poi in ogni caserma ci sono i dirigenti, diciamo, i preposti, almeno credo che si sta parlando con la SSPP della GDF, da noi il datore di lavoro è il generale, facendo anche le ricerche esce fuori che è il questore su diciamo le situazioni, per cui vabbè, prendo atto che è una conformazione diversa. Tornando invece nel merito della situazione, assessore, lei se aveva iniziato, non mi ricordo adesso se lei o comunque l'ingegnere, quindi facendo un excursus su questo centro, appunto, quindi sappiamo che nasce nel 2010-2012, siamo in una situazione del 53% di quantità diciamo raccolta, con un miglioramento del 3% annuo, e siamo lontani dal 65%. È stato detto che le lavorazioni sono, mi ero segnato la parolina, pessima qualità, cioè non buona per mettere in commercio, e ci guadagnano altri ma non noi. E quindi questo, come dire, richiede questo investimento importante per cercare di migliorare, attualizzare e rendere più incisiva, diciamo, la linea di smaltimento. Però non è stato detto se, almeno un breve cenno, se c'è la possibilità di sapere, perché si era detto che all'inizio, quando la raccolta era un po' più limitata, era un po' più, come dire, precisa, quindi più di valore, in teoria si perdeva meno tempo e quindi poteva essere diciamo più conveniente per quanto riguarda lo smaltimento. Ecco, la domanda è: questa linea andrà a sopperire quella cattiva volontà del cittadino a separare all'inizio del procedimento, e se questa cattiva volontà potrebbe essere in qualche modo ulteriormente incentivata, quindi portata un attimino in più a livello di collaborativo del procedimento. Detto questo, è chiaro, la zona ha presente, diciamo, dei pro e dei contro. Oggi l'investimento prevede il rifacimento di una porzione di quel lotto di terreno già individuato, per cui in linea teorica sarebbe un miglioramento, però questo miglioramento deve essere gestito così come hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, dal punto di vista della verifica e misurazione delle qualità dell'aria, del sonoro. In effetti, come diceva il commissario Vassallo, non ci sono nel rendering pannelli, diciamo, fonoassorbenti per poi la riduzione del rumore, a meno che quei famosi 2,50 metri di sbalzo in su rispetto alla vecchia struttura, come dire, dal punto di vista tecnico, contribuirà a diminuire, diciamo, ulteriormente, diciamo, il rumore, perché in effetti se vediamo nelle autostrade le barriere fonoassorbenti tendono ad alzare un po' più in alto il rumore in maniera che venga percepito di meno, perché l'unico elemento che ho visto sono questi 2,50 metri di maggiore altezza. Bene è stato fatto nella previsione dell'impianto fotovoltaico, quindi mi chiedo se quell'impianto come dire, garantisce la funzionalità solo di quel fabbricato C, di tutto il lotto, contribuisce in che modo e maniera. E poi un'osservazione tecnica da geometra, è stata scelta l'impermeabilizzazione di colore bianco, che in effetti riflette, diciamo, il sole, quindi fa passare meno calore e contribuisce sicuramente alla stabilità della temperatura. Però il bianco tende a sporcarsi, lo dice uno che ha impermeabilizzato il terrazzo della casa in Calabria con un prodotto bianco, però ogni anno sono sempre lì a ripitturare, perché il bianco dopo un anno va via. Quindi volevo un attimino la specifica, nel senso, è stato tenuto conto di questa situazione, perché poi io ho un terrazzo di 90 metri quadrati e la spesa è limitata. Qui le dimensioni sono molto più ampie, per cui nell'ambito della manutenzione è prevista di più. E, niente, quindi aspetto anche io le risposte e anticipo sin d'ora, diciamo che qualora si dovesse rispettare il programma, qualora si dovesse rispettare la scadenza, qualora si dovessero rispettare come dire, tutte le accortezze che sono in fase progettuale previste, quindi 2 settimane di lavoro per le varie fasi, ecco, come dire, se riusciamo a essere certi che una volta partito questo lotto venga completato in maniera da non averci più questa problematica. Quindi problema individuato, risolta la soluzione, progetto, attuazione dei lavori, problema risolto, si può pensare a un altro. Grazie.
Grazie commissario Falcone. Se non ci sono altri interventi, per il momento farei rispondere appunto i tecnici e l'assessore, poi al massimo aumentiamo ulteriori quesiti da parte della commissione. Quindi lascerei un secondo la parola al dottor Senesi di AMIU per rispondere alle domande tecniche. Prego.
Grazie a tutti. Allora, premetto che alcune risposte sono cumulative, inevitabilmente, perché avete anche ripetuto alcuni concetti importanti che bastano una sola risposta. Inizio dal comitato. La prima domanda è una domanda che riguarda moltissimi, è la questione della carta. Allora, l'impianto, come ricordava giustamente il consigliere avvenente, inizialmente trattava sia carta che plastica. Poi negli ultimi 5-6 anni si è dedicato esclusivamente alla plastica, perché con la carta abbiamo fatto un contratto per l'esternalizzazione. C'erano dei momenti di oscillazioni molto importanti sul mercato della carta e quindi l'azienda, il CFO in particolare, ha ritenuto opportuno esternalizzare questa attività in modo che non dovessimo subire le oscillazioni economiche del valore. Attualmente non abbiamo detto che partiamo subito con la carta, ma l'impianto è autorizzato e predisposto per farlo. Quando ci saranno e se ci saranno le condizioni per rendere economicamente interessante questa implementazione, la facciamo. Quindi da un punto di vista complessivo, questo impianto nei primi 6-7 anni della sua vita ha fatto tutti e due i flussi ed è autorizzato per tutti e due i flussi e l'autorizzazione rimane identica come era quella iniziale. Non c'è identica come somma totale, c'è un ripalleggio del 10% tra uno e l'altro, ma complessivamente rimane identico. Da qui tutto il ragionamento su la maggior, in qualche modo, interessamento della viabilità e aspetti del genere. Quindi in prima battuta sicuramente non cambia niente rispetto a oggi. In futuro, se noi arriviamo ad alti livelli di carta più plastica, è possibile che ci sia un leggero aumento, ma questo aspetto qua è stato, come tanti altri di cui si è parlato nelle vostre domande, è stato valutato nell'ambito della conferenza dei servizi, perché nell'ambito della conferenza dei servizi ci sono i pareri di tutti gli uffici e di tutti gli enti, compresa la trasportistica. Quindi la valutazione della sopportabilità e dell'aggravio eventuale dei flussi è stato implementato dentro alle valutazioni tecniche della conferenza dei servizi, così come tutti gli altri aspetti di cui abbiamo parlato. Okay? Lo dico perché è molto importante che ciascuno di noi sappia che per aver autorizzato un impianto non basta che un'azienda lo proponga, c'è tutto un iter autorizzativo che coinvolge tutti gli enti che sono qua per tutelare noi cittadini sostanzialmente, e quindi tutte le preoccupazioni che possono venirci sono sicuramente state implementate dentro la conferenza dei servizi. Poi entro nel dettaglio di questo. Un aspetto che non mi è piaciuto è la definizione di scarica a cielo aperto. Allora, attualmente, e questo il consigliere Venente lo ha ricordato perfettamente, a seguito di una serie di incontri che abbiamo fatto, noi abbiamo cambiato le modalità di gestione perché consci del problema che ci fa investire così in modo così importante sull'impianto, sappiamo che c'è in questo momento una caratteristica del materiale che non è così. Lei parla quando le dà la parola al commissario.
Per cortesia, evitiamo discussioni nel mentre. Grazie.
Posso continuare? Perfetto. Gradirei non essere più interrotto. Allora, da un punto di vista tecnico, le emissioni che ci sono state durante i periodi estivi sono una cosa che abbiamo condiviso, recepito, reale, quindi non è un'invenzione di qualcuno, e ha fatto sì che noi facessimo due cose essenzialmente. Riducessimo il flusso dentro l'impianto il più possibile, chiudessimo all'interno dell'impianto la zona dove vengono abbancate le balle realizzate in attesa del trasporto, quindi evitando l'esposizione esterna. Abbiamo autorizzato una zona esterna che non è più utilizzata da circa un anno e mezzo, se non ricordo male. Abbiamo fatto partire, e questo a seguito anche di incontri con le strutture della sicurezza del reparto mobile lì presente, abbiamo partecipato a due incontri sulla sicurezza, due articoli 50 con il nostro RSPP e il loro, e tutti i rappresentanti dei lavoratori loro e nostri, per definire quali erano le condizioni del contorno di accettabilità rispetto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, che, ricordo, riguardano in primis i nostri lavoratori che lì dentro ci lavorano. Quindi il primo problema che abbiamo avuto era essere sicuri che i nostri lavoratori che lavorano lì dentro lavorassero in una zona salubre. Abbiamo fatto monitoraggio dell'aria, campionamento delle polveri, rumore interno ovviamente, perché quello esterno è sicuramente minore di quello interno per ovvi motivi. Tutti questi campionamenti hanno portato, fatti insieme alla ASL che ci ha consigliato che cosa andare a verificare esattamente, un unico problema che abbiamo individuato nella presenza di gas di scarico dovuti al movimento dei nostri carrelli elevatori che erano diesel. Okay? Abbiamo fatto un intervento per risolvere strutturalmente, più che dei nostri, più dei camion che venivano a portarci il materiale e mentre scaricavano all'interno lasciavano il motore acceso provocando l'uscita dei gas di scarico. Quindi abbiamo usato metodologie operative diverse, fatto in modo che fossero spenti ovviamente, abbiamo cambiato i nostri carrelli elevatori mettendoli elettrici e abbiamo fatto tutte le attività per cui l'unico elemento, l'unico parametro che era problematico, non pericoloso, ma leggermente problematico, venisse riportato nelle situazioni normali. Altri aspetti, siamo stati soggetti, credo, a una trentina di controlli degli enti, sollecitati da esposti, denunce e tutto, nessuno ha portato o a prescrizioni o a sanzioni. Questo deve essere una cosa di tutela, perché funziona. Cioè, se tu chiedi all'AS o all'ARPAL di andare a vedere che succede lì, vanno, controllano e ti dicono se è a posto o non è a posto. Il dato oggettivo è questo, il resto è soggettività, emotività, okay? Sono due robe diverse. In questo contesto qui, noi siamo stati tranquilli in questi mesi, in questi anni, di far lavorare i lavoratori nostri, primo obiettivo, in una condizione di normale tollerabilità. Con tutte le attività che abbiamo fatto, che hanno portato sicuramente a cambiare la modalità operativa dell'impianto. Quindi abbiamo ridotto alcuni aspetti, abbiamo evitato di lasciare il materiale fuori, quindi aumentando i flussi del conferimento verso l'esterno, che sono gli scarichi verso il Corepla sostanzialmente, o gli impianti di trattamento. Ricordo che l'impianto ormai da un anno e mezzo non fa più trattamento, fa soltanto transito, quindi arriva il materiale, viene impacchettato e se ne va via. Quindi la permanenza in condizioni normali è di ore, non di giorni. Poi se c'è il blocco dell'autostrada, se c'è un problema con gli autotrasportatori, può essere che ci rimanga due giorni dentro, ma in quel caso lì noi in autotutela blocchiamo gli ingressi. Okay? Quindi prima di tutto la sicurezza dei nostri lavoratori e di conseguenza la sicurezza di tutti quelli che sono attorno, perché sono due aspetti estremamente collegati. Una domanda importante che ha fatto il consigliere Picciocchi, che è un elemento fondamentale da un punto di vista aziendale. Questo investimento, com'è stato? Che tempi di rientro ha? Cosa vi aspettate da questo? È il motivo per cui l'abbiamo fatto. Purtroppo non abbiamo avuto finanziamenti, come ha giustamente fatto osservare, perché avevamo presentato un progetto PNRR che non è stato finanziato. Però le valutazioni fatte dell'azienda, del CFO in particolare, hanno evidenziato che questo revamping ha un tempo di rientro ipotizzato dell'investimento tra i 4 e i 4,5 anni. E quindi non l'abbiamo ritenuto un elemento di assoluta tranquillità da un punto di vista della possibilità di farlo. Okay? Poi è ovvio, ci possono essere oscillazioni sul mercato, come sono sulla carta, ci possono essere sulla plastica, possono far variare un po', ma non di tanto. Comunque questo aspetto qua è molto importante, che quello che dicevo prima e che poi magari qualcuno è entrato dopo e lo ha perso, la internalizzazione di questo valore economico è quella che permette di rendere sostenibile l'obiettivo di legge della raccolta differenziata. Se uno fa la raccolta differenziata e non pensa a valorizzare internamente il denaro che è rappresentato dal materiale che abbiamo recuperato, fa un discorso in cui hai due costi, perché hai un costo di trattamento da qualche parte e un costo nella raccolta. Se tu invece riesci a mettere all'interno tutto quanto, fai un ragionamento industrialmente più solido. E vale per moltissime delle cose di cui si occupa AMIO. Allora, domande un po' spot, tempi. Allora, l'obiettivo è finire tutto entro il 27 ottobre, se non ricordo male, del 2027. Il 30 ottobre del 2027. Quindi noi siamo in fase di 7. Noi siamo in fase autorizzativa in questo momento. L'iter di un lavoro di questo tipo è semplice. Autorizzazione, progetto esecutivo, gara di appalto, realizzazione. Perché siamo un'azienda pubblica, ricordiamoci. Quindi tutti questi tempi non sono gli stessi tempi che un'azienda privata, sono tempi previsti dalla legge. Quindi a noi sembra magari tanto il tempo che abbiamo, in realtà è pochissimo. Cioè se ce la facciamo di un pelo e ce la dobbiamo fare, ovviamente. Quindi è un obiettivo sfidante, perché il finanziamento è legato anche alla tempistica, quindi dobbiamo riuscirci, però è questo. Nel frattempo, alcune domande valutavano anche questo aspetto, nel frattempo cosa fa l'impianto, come viene organizzato il cantiere, tutti questi aspetti qua. Allora, linea di massima noi abbiamo considerato, e come output che diamo al progetto esecutivo, che deve essere ancora realizzato, del progetto esecutivo che dice esattamente come viene organizzato un cantiere. Ok, però in questa fase, per quello che sappiamo, noi riusciremo a fare l'attività di trasferenza contemporaneamente al cantiere, perché sono per fortuna zone separate. Non ci sarà incidenza del traffico durante il cantiere, perché stiamo parlando soltanto del trasporto in uscita o in entrata di un po' di materiali. Non c'è nulla che renda necessario occupare la sede stradale, quindi non c'è una compromissione dell'attuale viabilità a nessun livello. L'attività di demolizione è un'attività che, rispetto a quella di Volpara che abbiamo fatto recentemente noi come AMIU, è un decimo di rischio e complessità. Okay? Lì abbiamo demolito una struttura gigantesca mentre ci lavoravamo sotto. Qua si tratta di una struttura, un edificio parzialmente in cemento armato, ma con l'80% di metallo, struttura metallica, quindi molto più facile da abbattere, molto meno problematica per le polveri o per qualsiasi altro aspetto che possa essere considerato incidente sulle matrici ambientali esterne. Ora vedo se ho risposto a tutto, no, ma a tanto spero di sì. Allora, questo impianto riesce a migliorare, domanda importante, riesce a migliorare il problema che avevamo visto, cioè che attualmente l'impianto che avevamo non riusciva ad avere un output compatibile con le specifiche Corepla, quindi a valorizzare. Sì, tutte le parti innovative dell'impianto già esistente sono state mantenute, è stato implementato qualcosa in più, sono stati implementati i lettori ottici che prima non c'erano e che sono un aspetto che aiuta moltissimo, da solo si prendono un 10% di recupero della parte, diciamo, non compatibile con smaltimento Corepla, con la valorizzazione Corepla. Quindi sì, ci aspettiamo che con l'indicazione che abbiamo a livello progettuale e anche parlando con i colleghi, noi questo impianto l'abbiamo copiato da un impianto che attualmente lavora il nostro materiale. Okay? Quindi c'entra il nostro materiale e esce in tabella Corepla. Quindi diciamo che non è, dovrebbe essere una certezza, okay? non un salto nel vuoto, perché facciamo la stessa cosa. Okay? È molto, molto pragmatico, ma mi pareva il più sensato da fare, visto che avevamo una cartuccia e ci giochiamo quella cartuccia. Quindi abbiamo usato questo criterio, un impianto che abbiamo visitato, che conosciamo, e abbiamo usato lo stesso tipo di linea impiantistica. Sopperisce la qualità stradente della giusta domanda del consigliere Falcone. Sì, fino al 45% di impurità. Questo è il target che noi abbiamo da chi progetta e fa questi impianti. Se noi abbiamo una raccolta differenziata che ha fino al 45% di materiale estraneo, esce in tabella Corepla, quindi sotto il 20% di materiale estraneo. Okay. Questi sono gli aspetti fondamentali, sono le domande giuste, sono quelle che è giusto condividere con voi, perché sono quelle che ci hanno fatto ragionare sul perché e come fare questo impianto. Tutti gli elementi, torno alla domanda che aveva fatto il consigliere Avenente, tutti gli elementi di miglioramento che erano stati condivisi in fase degli incontri con le due giunte, perché poi li abbiamo fatti uguali gli incontri, e tutto ciò che è uscito è stato implementato dentro il progetto e ha purtroppo causato due mesetti di ritardo, perché noi eravamo pronti a partire prima. Quindi speriamo di recuperarlo, perché quei due mesetti di ritardo, dove abbiamo dovuto modificare un progetto già esistente per mettere dentro tutte le richieste che sono uscite, sono stati ben spesi, e speriamo di fare in modo che non rendano vano tutto qua. Credo di aver risposto più o meno a tutto. Se c'è qualche cosa che mi sono dimenticato, me lo chiedete, ci sono. Anche perché sono un tecnico in acustica e quindi è il mio mestiere a maggior ragione. Quell'impianto lì, da un punto di vista dell'impatto acustico, è un impianto non problematico. Non è assolutamente problematico, non lo è adesso, mentre sugli odori vi dico sì, sull'acustica non è problematico oggi, non lo sarà per nulla dopo, perché è completamente chiuso, non c'è bisogno di mettere pannelli esterni, c'è invece un barrieramento con alberi tutto attorno che ha un effetto acustico indotto, non diretto, cioè non sono progettati per quello, sono progettati per la bellezza, per la gradevolezza, ma hanno un effetto acustico indotto importante, non irrilevante comunque, in un impianto che comunque non ha questo tipo di problemi. Su questo potete stare tranquilli. Grazie.
Grazie. Allora, si era prenotato anche il presidente Versace, voleva intervenire, avevano ancora un po' di tempo sia il SIAP che il comitato Non Solo Borgo, quindi li farei intervenire loro e poi darei la parola al presidente. Sì, sì, prego attraverso.
No, io guardi, rubo veramente un minuto, perché io è solamente un passaggio tecnico, perché ho molto apprezzato l'apertura dell'assessore rispetto a quello che ha detto, rispetto a un coinvolgimento, rispetto alle cose che sono state dette, quindi una risposta politica soddisfacente. Però io devo solamente precisare al dottor Senesi che è entrato nel merito di questioni tecniche delle quali io ho la diretta competenza. Quindi io quando ho fatto il mio intervento sono stato preciso, abbiamo detto che abbiamo l'avvertenza aperta con l'autorità giudiziaria competente nelle aree riservate dalla Polizia di Stato, perché voglio precisarlo, nelle aree riservate dalla Polizia di Stato l'ASL non ci può entrare.
per norma, articolo 1 dell'8108. Quindi noi ci siamo già rivolti all'autorità giudiziaria competente perché siamo completamente insoddisfatti di quello che si è verificato durante le riunioni alle quali eravate presenti anche voi. Quindi il fatto che voi avete parlato con il nostro datore di lavoro, uno dei tre, tra l'altro, perché, attenzione, rispondendo anche a quello che ha detto il commissario, ai sensi dell'81 noi abbiamo tre datori di lavoro, questore, dirigente del reparto di funzione crimine e dirigente del reparto mobile, per i motivi che ho detto prima. Noi siamo insoddisfatti e abbiamo ancora aperta la vertenza perché stiamo aspettando di conoscere qual è l'attività prescrittiva che è stata introdotta dall'AMIU nei confronti dei lavoratori che lavorano dentro l'impianto. Questa situazione non è ancora stata chiarita, il nostro interlocutore non è l'AMIU, è l'amministrazione della Polizia di Stato, stiamo aspettando le risposte. Quindi al momento abbiamo un'avvertenza aperta e, coinvolgendo l'organo di vigilanza, abbiamo coinvolto un'autorità giudiziaria che ha potere prescrittivo di sanzione anche penale nei confronti dei nostri datori di lavoro. Chiudo la parentesi perché quello che è stato detto non era corretto dal punto di vista tecnico.
Grazie, Comitato Non Solo Borgo, e poi vi chiedo di restare tutti nei tempi, sì, lo dico in generale, in modo che...
Allora sì, brevemente, vabbè, innanzitutto mi scuso se la definizione di scarica a cielo aperto ha urtato qualche sensibilità, però io torno a ribadire che diventa veramente difficile vivere in quelle condizioni e che anche qualora non siano riscontrati problemi di salute per la cittadinanza, che ARPA l'abbia fatto tutti quanti i rilievi, vi posso assicurare che la godibilità, il diritto proprio di godibilità della proprietà degli appartamenti è fortemente compromesso. Basti pensare che ci sono persone che hanno dovuto cambiare casa. Detto ciò, veniamo all'acustica. È vero che l'impianto non è l'impianto in se stesso che dà problemi d'acustica. I problemi d'acustica vengono dati dai mezzi d'opera che fino a tarda notte continuano a gravitare intorno all'impianto. Infatti era stato posto anche un quesito sugli orari, che mi sembra che però a cui non è stato risposto. Vorrei chiedere conto anche di quel quesito lì. Poi successivamente, noi del Comitato Non Solo Borgo, a noi spiace dover entrare in conflitto così con l'azienda, perché poi fondamentalmente l'azienda fa il loro lavoro. Io delle valutazioni dei tecnici, tantomeno di quelle dell'ingegner Senesi, non ho nessuna competenza per poterle confutare, me ne guardo bene dal confutarle. Torno a ripetere, qua c'è un problema politico che però mi sembra di aver capito oggi da questa discussione, che è bipartisan, addirittura qualcuno era soddisfatto, quindi che bipartisan, maggioranza e opposizione, sono d'accordo sul fatto che quell'impianto sta lì, sta e lì deve rimanere. Ecco, io di questo dico che comunque noi come cittadini da oggi vi diciamo che politicamente ve ne state assumendo le responsabilità. Ho concluso.
Grazie. Allora una volere facciamo magari. Allora farei intervenire il presidente Versace e poi il consigliere Bevilacqua.
Eccomi qua. Allora sarò davvero veloce per non portarvi a tempo a nessuno. Allora, tanto ringrazio AMIU perché la spiegazione, i chiarimenti del dottor Senesi sono estremamente puntuali e ovviamente, c'è la massima disponibilità, fiducia e sicurezza e certezza che sia esattamente così. Però è evidente che il presidente di municipio riceve e ascolta e si confronta tutti i giorni con i cittadini che, nonostante le rassicurazioni che, ripeto, ritengo assolutamente puntuali e precise, sulle quali credo nessuno dubiti, i cittadini però qualche dubbio, come dire, e non certo per mettersi in contrasto con un'azienda, in questo caso con delle scelte, ma dubbi dovuti alla vita di tutti i giorni. Del resto noi in quel territorio siamo, come dire, abbastanza circondati dai cantieri, tutti i cantieri rispondono a normative, autorizzazioni e quant'altro, dopodiché però qualche problemino nella quotidianità nella quotidianità lo riscontriamo. Quindi mi rendo conto, mi piace poi mettermi sempre un po' nei panni degli altri, se io abitassi in quella casa, in quelle case lì, forse, forse qualche problema, qualche dubbio lo avrei. Ad onore del vero devo dire che, e di questo voglio ringraziare l'assessora Perico, perché subito dopo le elezioni, insomma poco tempo dopo, andammo immediatamente a vedere l'impianto, proprio perché in Valpolcevera è uno dei temi importanti, no? Allora, credo che detto questo ci siano da variare. Prima qualcuno, forse il consigliere Picciocchi, diceva se avevo qualche idea in termini di compensazioni. No, non si tratta di avere idee, si tratta invece di fare un lavoro, secondo me, che non dubito sia stato fatto, per valutare alcuni aspetti in particolare, perché se è vero che poi l'esercizio dell'impianto non produrrà nessun tipo di problema, è vero che c'è un pre, quindi noi dovremo fare, e mi auguro che sia stato fatto, se no bisogna farlo assolutamente, valutare tutta la questione della viabilità, tutta la questione della demolizione, perché le polveri a 15 metri arrivano, e anche perché in tutto questo discorso quella zona sarà ulteriormente sotto pressione anche dal punto della viabilità. Basti pensare ai nuovi uffici che verranno aperti, lo diceva prima il rappresentante del sindacato, quindi la viabilità è importante, la gestione del cantiere altrettanto, e all'interno di questo secondo me si possono valutare opere di mitigazione e di compensazione, perché comunque i cittadini andranno incontro a una situazione perlomeno temporanea, dato per scontato, ripeto, che durante l'esercizio poi tutto funzionerà a dovere, come è stato illustrato. Grazie.
Grazie. Commissario Bevilacqua.
Grazie Presidente. Intanto mi sento di rispondere all'audito che del Comitato, perché ha fatto comunque riferimento alle parti politiche rispetto alle idee che hanno. Sicuramente poi l'assessore Pericu dirà lei, in quanto rappresentante dell'amministrazione, se quell'impianto l'amministrazione ritiene che debba stare lì piuttosto che no, e quindi anche in qualche modo darà una risposta a voi. Perciò, per quanto riguarda a livello politico, come commissario di questa commissione, sentirò anche io la risposta che darà l'assessore di riferimento. E invece, dottor Senesi, io non ho sentito risposta per quanto riguarda e verifiche fatte sulla qualità dell'aria e su la possibilità che AMIU installi delle centraline, faccia installare delle centraline per il rilevamento della qualità dell'aria. L'abbiamo detto tutti, infatti ho detto questo deve essere un punto, che usciamo di qua che abbiamo questa informazione. Ci sarà, ed è magari all'interno di quelle modifiche che lei comunque ha detto, sono state fatte delle modifiche, quindi penso che le modifiche abbiano preso anche in considerazione le richieste che sono state fatte dai cittadini. Presumo che i cittadini abbiano fatto anche come richiesta quella di poter fare delle verifiche, quindi avere anche un monitoraggio attraverso delle centraline della qualità dell'aria per quanto riguarda quel sito. Le chiedo se saranno installate o no queste centraline, perché è un passaggio fondamentale per la discussione. Vorrei che uscissimo tutti quanti fuori da quest'aula con questa informazione. E ultimissima cosa, lei ha parlato giustamente della conferenza di servizi. Ha per caso, non so se si ricorda, non so se ha qui l'estratto della conferenza di servizi, c'è stato qualche ente, qualche realtà che ha fatto delle richieste puntuali, precise, di vincolo del parere? Perciò magari ha dato parere positivo a patto che ci fossero. Quali sono queste realtà che hanno dato? E lo so che però magari quelle fondamentali, perché poi alla fine, perché io posso anche poi fare una cessa agli atti, non è detto che non lo faccia, però almeno magari se ha già qualche informazione può essere di aiuto alla discussione. Grazie.
Grazie, parola al dottor Senesi.
Inizio dall'ultima perché è più fresca. Non mi ricordo tutte le richieste che ci sono state tutte sicuramente implementate. Se il collega si ricorda qualcosa di specifico può intervenire e raccontare.
Sì, le richieste sono state varie, diciamo, nulla di particolarmente complesso da affrontare, tant'è che siamo riusciti poi nei tempi previsti a riscontrare tutto.
Dal punto di vista impiantistico, facendo riferimento un po' alla linea trattamento arie, era stata richiesta una maggiore specifica di associazione delle macchinari installati con le loro codifiche, ma una cosa che poi i progettisti hanno implementato in poco tempo. Un po' più significativa la parte urbanistica. Qualcuno aveva chiesto per esempio del SOI, perché non è stato studiato il SOI. Anche qua è stata data la risposta: il SOI è uno strumento che deriva dal PTCP e, trattandosi poi non di nuova edificazione ma di un revamping, questa necessità era stata appunto esclusa. Le parti che hanno necessitato un po' più di studio sono state quella acustica, ma solo perché, pur come diceva l'ingegner Senesi, avendo già i requisiti sufficienti, è stato introdotto il filtro verde anche nella relazione di calcolo, quindi è stata una richiesta aggiuntiva, è stato fatto. E così come le migliorie sui cromatismi, le attenzioni appunto sulle alberature e sul filtro verde sono state implementate in sede di conferenza dei servizi. Direi che non mi ricordo altro, onestamente. Potrebbe esserci stata qualche altra richiesta, ma tutte cose comunque abbastanza risolvibili in breve tempo.
Sulla questione importante della centralina, funziona così: le aziende non mettono la centralina se non è previsto da qualcosa, perché, soprattutto se pubbliche, perché diventerebbe un reato, ok? Normalmente le centraline vengono messe dagli enti di controllo, le mettono dove vogliono nel territorio e danno garanzia di una gestione esterna, perché mettersi una centralina internamente non dà da garanzia per i cittadini. Cioè, questo è quello che funziona nel mondo normalmente. Nei nostri casi, visto che abbiamo un sistema di monitoraggio frequente legato alla sicurezza del lavoro, abbiamo dei campionatori che vengono messi direttamente sui nostri colleghi che lavorano lì dentro, in modo da campionare esattamente cosa respirano, addirittura la presenza di batteri sugli indumenti, cioè qualcosa di molto più avanzato di questo. Ed è fatto sistematicamente dalla nostra struttura della sicurezza. Il responsabile ingegnere Bleve, che attualmente è diventato da poco anche responsabile dei servizi, quindi magari poi lo conoscerete fisicamente, e se vi capita, gli potete chiedere che cosa è stato implementato. Noi abbiamo un controllo periodico all'interno dei luoghi di lavoro che va a definire le sostanze presenti, virus e batteri eventualmente presenti sui capi di abbigliamento, sulle macchine, e tutto questo aspetto è monitorato. Per avere invece un monitoraggio ambientale, devono essere gli enti che in qualche modo decidono di mettere vicino, dove si preferisce, questo è municipio, comune, che possono, la provincia un tempo, città metropolitana, perché molte sono di gestione loro, di mettere una centralina ovunque si decida, è quella da garanzia, veramente. Un'azienda non mette una centralina per questo, se no artatamente. Noi non facciamo questo, lo facciamo invece in modo molto trasparente. Noi facciamo un controllo per la sicurezza dei nostri lavoratori, periodico. Diverso invece la questione della fase cantiere. In fase cantiere, come abbiamo fatto a Volpara, metteremo delle centraline per misurare le polveri, che è il classico problema che si può creare durante le demolizioni. Lì le mettiamo perché è compito del responsabile del cantiere fare questo, e che sono casualmente sempre io, quindi non è un problema. Le mettiamo perché è un format che funziona bene. Funziona bene per i nostri lavoratori, perché ovviamente anche loro hanno bisogno di essere tranquilli. Funziona bene per tutto ciò che c'è attorno. Però è delimitato alla fase di cantiere. Dopo, nessun problema ad avere accesso dove si vuole, mettere centraline al bordo, ma non gestite da noi, perché sarebbe veramente poco intelligente, secondo me. Okay? Una a cui tengo, il responsabile attraverso me ha fatto un'osservazione corretta ma data da un equivoco. Non volevo dire quello che ha intuito, quello che evidentemente ho detto male. Io ho detto che noi abbiamo fatto tutte le verifiche all'interno della nostra azienda, le abbiamo condivise in due occasioni con la loro struttura, e abbiamo fornito dati e informazioni, soprattutto, se non ricordo male, sulle caratteristiche del muscazione, perché c'era stata una specifica richiesta formale, a cui noi abbiamo dato riscontro puntualmente via PEC in tutte le sedi in cui è stata richiesta. Quindi questo materiale qua, tra l'altro, le sostanze usate per la muscazione sono state scelte dall'ASL, non da noi. Quindi diciamo che siamo molto blindati su questo aspetto. Abbiamo dato tutto questo aspetto, cosa ne succede dall'altra parte? Sinceramente non lo so, e quindi Perfetto, non ne ho conoscenza, non è nel mio perimetro e correttamente voglio che rimangano separati, giustamente come faceva notare. E invece sul rappresentante del comitato io stiamo lavorando per risolvere il suo problema. E quindi questa è l'unica cosa che posso dire, e questa è una cosa su cui l'amministrazione, devo dire, le due amministrazioni che sono succedute, devo dire con trasparenza che sono state entrambe molto sensibili. Gli orari di apertura e chiusura sono gli stessi da adesso, quindi non si va a conferire nulla oltre alle 22 nell'impianto. No, l'impianto rimane aperto fino all'una per le pulizie, ma non c'è conferimento, e l'unità territoriale che è presente al piano di sopra è aperta H24 perché i nostri spazzini lavorano sul territorio e tornano a cambiarsi a qualsiasi ora. Ma non è l'impianto, l'impianto è aperto fino all'una, dopo non c'è nessuno e non abbiamo neanche più autorizzato. E sono quelli sopra. Non me lo dica, vabbè, allora lo affrontiamo nel serie, però è un pezzo diverso. Questo lo capisco, ma non è gestione dell'impianto quello, ok? Però ne parliamo. Gli spazzini rimangono, la sede di quell'unità territoriale rimane lì e quindi è utilizzata anche di notte, perché i nostri spazzini spazzano anche di notte.
Assessora Pericu, per andare in conclusione.
Allora, tanto ringrazio perché ha risposto già a molte delle questioni che però evidentemente avranno bisogno anche di approfondimento successivo. Questo tema degli orari, ad esempio, è qualcosa che possiamo, come dire, valutare in modo come può essere compatibilizzato col fatto che uno degli edifici residenziali è pressoché quasi incluso nel sedime dell'impianto AMIU e verrà valutato. Allora, riepilogando un attimo sulle barriere fonoassorbenti, volevo un po' rispondere prima un po' tecnicamente, poi più politicamente alcune domande che sono state fatte per le barriere fonoassorbenti e quindi misurazione del rumore. È prevista la barriera verde e il stesso la pelle degli edifici, no? Ha un pannello fonoassorbente, quindi non sono previste barriere antirumore, se non il fatto che l'edificio, una volta chiuso e operativo, come dire, dovrebbe isolare e non trasmettere rumore fuori, e le alberature, questo alloro e l'altra essenza, il ligustro, dovrebbero schermare il rumore. Io credo che sicuramente l'accesso continuo anche di notte all'impianto crei un problema, in particolar modo rispetto al primo edificio. Potremo lì ragionare attraverso anche come dire, a quale, una volta trasformato il sito, una volta create queste sistemazioni, capire come poter minimizzare il fatto che nell'unità in cui lavorano gli spazzamenti non continui a venire avanti e indietro persone. Allora, quando parliamo di centraline dobbiamo pensare, c'è un tema di molestia olfattiva. La molestia olfattiva, da come si è detto oggi, dovrebbe in realtà accompagnato la fase operativa negli ultimi anni, ma dovrebbe ridursi col fatto anche che l'azienda dice che da un anno, no, da quando è, da mezz'anno, non sono più le balle di plastica, non sono più conservate in questa modalità. Ed è anche un po' quella più complicata poi da rilevare, nel senso che questi nasi non hanno un rilevamento continuativo, è piuttosto complessa da fare. A livello di qualità dell'aria, non si ritiene che sia necessario mettere un controllo della qualità dell'aria relativa ai principali inquinanti, no? Quindi PM10, PM2,5, biossido di azoto, ozono, perché in realtà la sostanza di cui il sindacato ha parlato è quella della demuscazione, di cui abbiamo il conforto di ASL delle prescrizioni ASL, che comunque AMIU, facendo lavorare sui propri addetti all'interno dell'impianto, ha sott'occhio e sotto controllo, perché non può mandare in nessun suo impianto persone che sono esposte a un rischio sulla salute. Vediamo ad esempio quello che è appena successo in via Merano col tetto dell'amianto e quindi i controlli che ha fatto. Effettivamente quello che possiamo fare è, penso, e accolgo qui con piacere quello che mi è stato detto sia dai commissari Vassallo che dal commissario Avvenente, è creare un osservatorio sull'impianto insieme al municipio, che cercherà di capire in ogni fase, quindi nella fase attuale, nella fase di avvio del cantiere, che speriamo essere tutti il prima possibile, e nella fase dell'uso successivo, quali sono quali sono gli elementi che devono essere tenuti presenti e controllati. Se, io ho abbastanza, per quello che conosco io, essendo un smantellamento di un edificio in parti metalliche, non dovremmo avere un vero e proprio problema di qualità dell'aria, cioè non è la demolizione delle fosse della Volpara, quindi anche a livello di polveri. Sicuramente questo è un invito che faccio anche al municipio, possiamo avviare questo tavolo osservatorio, che tra l'altro dovrebbe mirare a più ampio raggio anche ai temi dei nuovi insediamenti nell'area. Perché l'aria è, come dire, è rimasta un po' effetto di questi continui spostamenti di funzioni senza poi avere, come dire, impostato una visione d'insieme. Parliamo del trasporto, dell'assenza di trasporto pubblico, dell'assenza del marciapiede, del tema della sicurezza dei camion che vanno e vengono, che tanti problemi ci pone nella città. E quindi benvenga l'idea di questo osservatorio, che gestirà la fase di trasformazione, nel caso valuterà quali sono i fattori ad impatto ambientale che devono essere tenuti conto, di cui deve essere tenuto conto e devono essere rilevati, tra cui anche rispetto alla la compatibilità del rumore rispetto all'aria e rispetto al fatto che ci sono le residenze vicine, e anche nell'ottica di una programmazione e pianificazione più di lungo termine, cosa può essere implementato sull'area. Non possiamo, continuo a dire, che non possiamo trascurare che lì è un'area ad alto insediamento di lavoratori dell'AMIU stessa che ci lavorano, residenti che ci vivono, ma anche della caserma, che vede impegnate ogni giorno tante persone che comunque devono avere una qualità di vita che funziona. Io penso che questo sia un tema importante di sviluppo di quello che è un polo della città che deve essere compatibilizzato. Peraltro a me sembra che abbiamo risposto quasi a tutto, tranne forse alla domanda che ha fatto il commissario Vaccalebre, che chiede all'interno di quale strategia si inserisce la costruzione, il revamping di questo impianto. Allora, la strategia sulla raccolta differenziata dell'azienda è stata oggetto delle discussioni nei vari bilanci e già anche cosa, è abbastanza chiara. Si è lavorato con i contenitori cassonetti, chiudendo il tema dei cassonetti intelligenti e ridistribuendo i volumi, al fine che la raccolta differenziata fosse aumentata a livello di cassonetti rispetto invece a quella che è la raccolta del rifiuto indifferenziato. A livello di impianti, Sardorella è l'impianto che ci permetterà di gestire questa differenziata, e a livello cittadino il PNRR ha raccolto, ha orientato i fondi del PNRR sono stati orientati alla costruzione di 2 centri di raccolta e di riuso di materiale sulla città. Uno è quello di via Bartolomeo Bianco e l'altro è quello che vedrà la luce luce Volpara alla chiusura del PNRR. Questa è la strategia generale sulla raccolta di materiale all'interno della città. Altra strategia in questo momento non è, l'azienda ha, come dire, in atto col suo CDA un che spero tratteremo prestissimo in una commissione col presidente, il direttore generale e tutti, ha un piano di risanamento in atto che farà il quadro su quali saranno le linee strategiche e quali saranno le azioni per implementare questa differenziata e arrivare al famoso 65% con relativi investimenti. Non vediamo l'ora di poterne parlare, ma il lavoro genere. Sulla formazione specifica dei lavoratori, io credo che i lavoratori AMIU abbiano una formazione specifica molto precisa e che in termini di sicurezza sul luogo di lavoro questa non sia mancata, ma non conosco se ce ne sono specifiche. Quanti lavoratori rimangono? 30? Adesso ecco, sì, bene. 30 lavoratori che non hanno avuto formazione specifica, ma sicuramente sono molto contenti di questa come dire, progetto di revamping.
Bene, grazie all'assessore, a tutti i commissari intervenuti e chiudiamo la commissione alle 12:29.